tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Disturbed con Strigada, buongiorno da Emilio Pappagallo. Allora ragazzi, cancellare i ricordi indesiderati, no? Ma dico, come il film, nel film... Vabbè, se mi lasci di cancello, sì. Orribile titolo italiano, di Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Ora, il punto è, ma perché cancellarli? Ma non sono, non ci rendono quello che siamo, anche i ricordi negativi.
Però ci sono, meravigliosi. Ci sono certe persone
oggi.
Che diventano, oggi. Che ne so, aggressive, Maurizio. Assassine, proprio per quello che hanno
per
vissuto.
Per i ricordi, tu dici.
Eh beh, a volte per le esperienze vissute.
Mauri,
no?
Ha tirato fuori una teoria non abbastanza cattivella. Dice, prendiamo i serial killer... e gli esportiamo quel trauma che li ha resi tali.
Ma tu dici che è un trauma? Guarda che io non sono convinto di niente.
Dici che sono nati così.
È DNA, Maurizio, è DNA.
Ma magari è un mix di cose. Cioè forse limitarla a una cosa sola, magari so varie cose. Magari ci nasci un po' l'esperienza.
No, io non credo che siano mai i ricordi a fare queste cose, sinceramente.
Poi le esperienze però ti cambiano.
La compagnia, per esempio, quanti casi di cronaca sono stati di una coppia che ha ucciso e che magari se non si fossero incontrati, così dicono tutti gli psicologi.
Sono 20 anni che frequento Alessandro Di Rocchi, ma non è che c'è un'influenza.
Sono serio, Olindo e Rosa, ma non solo loro, anche altri casi di cronaca importanti. E stavo detto, diciamo, il fatto che si siano conosciuti ha triggerato un meccanismo per il quale magari se non si fossero conosciuti ciascuno di loro non avrebbe mai ucciso.
Però
quindi
appunto,
non è un ricordo,
le esperienze
sì, quelle
è un'esperienza,
possono cambiare qualcosa,
però.
Però i ricordi secondo me no, francamente, cioè, e poi non c'è la controprova. Cioè non è che poi
appunto, Maurizio dice apriamo un bel laboratorio, prendiamo queste
però,
persone,
dovremmo prendere uno che ammazza ogni anno,
ho capito, non voglio essere banale,
uno che
però...
ammazza in continuazione, dopodiché gli leviamo i ricordi, vediamo se non ammazza più, che dobbiamo fare?
Allora, ma noi siamo
un esperimento,
siamo o non siamo il risultato delle nostre esperienze?
No, non siamo,
sì,
noi siamo DNA, noi siamo quello che siamo,
solo DNA,
non ho detto solo DNA, ho detto che prevalentemente siamo DNA. Prevalentemente siamo quello che siamo.
Ho capito, però poi l'ambiente circostante in qualche modo influenza.
Certo, allora come mi spieghi, Maurizio, due bambini che nascono nello stesso contesto familiare, identico, uno che so, studia, si laurea, diventa un professore, e l'altro invece va a Roma.
Però quello è, anche,
però.
È anche la sensibilità personale, cioè magari
è DNA, quindi
non solo
sì,
DNA,
però,
DNA in quel senso, esperienza in quel senso, cioè secondo me è una combinazione,
l'esperienza è uguale, cioè nel senso il contesto familiare è lo stesso.
Questo significa
sì,
anche
sì,
se
certo,
io
però...
e te facessimo la stessa esperienza, non è detto che si avrebbe lo stesso risultato,
esatto,
perché è DNA. Magari perché il mio DNA mi fa reagire diversamente rispetto al tuo DNA la stessa esperienza, Maurizio.
Però Galimberti dice una cosa interessantissima riguardo questa cosa.
Però l'esperienza comunque è influenzata.
Avremo qui Galimberti tra pochissimo.
Umberto
Galimberti.
Se io prendo un soggetto A, dato il suo DNA, potessi fare, non si può fare, peccato, ma proveremo a fare questo esperimento. Questo soggetto col suo DNA... e lo mettiamo in un contesto e invece lo prendessimo e lo mettessimo in un altro contesto completamente differente, per esempio
fatto
per possibilità culturali
sarò
e
fatto
di educazione.
Esperimento.
Cosa accade?
Niente.
Lo scopriremo
niente.
Oggi.
Vai, sentiamo.
Stamattina si fa la storia.
Ti sei raffreddato pure te, Ale? Oggi devo dire che...
raffreddato?
No, ti sento un po'... no, forse
pronto?
No. Boh, vabbè. Allora, Richard, buongiorno.
Cioè,
Belli.
Allora, scusate.
Buongiorno, Luigi.
No,
buongiorno,
buongiorno
che cazzo
cavolo.
Vuoi?
Io so tre giorni che...
tu già lo so che sei raffreddato. Che cazzo vuoi?
Cioè,
ma lo so già, è già dato. È già dato.
Le corde vocali in mano... questo
Maurizio.
Ha respirato Ale.
Maurizio, non
sei raffreddato,
fare...
Ale.
Maurizio, non mi fare non mi fare urlare. Che non posso urlare. Che ieri c'avevo una tosse terrificante per colpa tua.
Per colpa
Maurizio.
Mia.
Maurizio, è
Maurizio.
Cosa saputa?
Cioè, io ieri muore per colpa
stavo
tua.
Stavo buttata in angolo che mi tossivo gli occhi.
È cosa saputa? Basta.
Ale, che c'hai? Ale, che c'hai? Il raffreddore?
È saputa.
Guarda, voi due siete...
Maurizio.
Levate queste mani!
Maurizio, è saputa.
Vai a fanculo.
Però c'ha ragione.
Maurizio.
Bocca mia.
Vedi che cazzo
c'è la volgarità.
Lo vedi che combini. Lo vedi che
fra 20 anni non c'ho bisogno dell'intervento esterno per cancellarmi la memoria. Sarò rincoglionito di mio.
Allora, è cosa saputa, Maurizio,
cosa
che tu abbia
saputa?
Il raffreddore. Perciò dicevo, oggi mi stupiva il fatto che sentivo Alessandro e mi sembrava una voce raffreddata.
Facciamo una prova.
Ragazzi, beh, insomma, se t'hanno stuprato,
sterminata la famiglia, ho visto una guerra,
grazie,
tipo quella che sta succedendo in Palestina con genocidio.
Sì, però anche alle guerre, ragazzi, anche alle guerre le persone reagiscono in maniera diversa.
Certo,
cioè non è che tutti reagiscono allo stesso modo, quelli che sono stati
all'interno
di
accettare di cancellare un brutto
cancellare,
ricordo, no?
Tu lo vuoi cancellare.
Noi dicevamo in fondo anche le brutte esperienze ci hanno reso un po' quello che siamo. Lui dice però se tu avessi passato una vita per esempio ecco in un contesto come quello non desidereresti tipo per esempio Gaza indicava e magari forse uno potrebbe desiderare di cancellare quella roba là.
Sì, sentiamo.
Martina, la devi smettere di mediare tra le due parti. Uno ha detto che è DNA, l'altro dice che invece ci diventa per un trauma. E questi poi si mettono a litigare per una mezz'ora e noi sentiamo gli strilli e gli urli che si mandano a fanculo. Se tu medi è tutto un cazzo.
È finita, diciamo.
Quindi
no,
non
è finita.
Devo mediare, va bene.
Statisticamente la maggior parte dei serial killer provengono da famiglie abusanti.
Ma questa che statistica è, ragazzi? Non è vero per niente. Ma dove hai questa trova un posto.
Non so, chiedi a Alessandro Di Rocca, chiedi a me.
Aspetta, chiedo a Chat GPT.
Ecco, chiedi
allora,
a Chat GPT.
Allora, aspetta. Stai buono. Fact checking. Vorrei sapere se è pur vero che la maggior parte dei serial killer vengono da famiglie abusanti, Mauri.
Pur vero.
Sentiamo che dice, Non inquinate però la cosa. Allora, attenzione.
No, scusa.
Ecco il messaggio. Allora, fact checking. Vorrei sapere se è pur vero che la maggior parte dei serial killer vengono da famiglie abusanti, Mauri.
Ma
questa è la domanda. Allora, l'idea che la maggior parte dei serial killer provenga da famiglie abusanti ha un fondo di verità, ma va interpretata con attenzione. Diverse ricerche indicano che molti serial killer hanno effettivamente vissuto infanzie difficili e traumatiche, caratterizzati da abusi fisici, emotivi o sessuali. Tali esperienze possono contribuire a sviluppare disturbi della personalità che possono favorire comportamenti violenti in età adulta. Tuttavia, Maurizio, è qui che ti voglio, non tutti i serial killer provengono da famiglie abusive. Alcuni studi, come quello della psicologa Catherine Ramsland, hanno riscontrato che non tutti i serial killer hanno una storia di abuso. Esistono anche altri fattori complessi come tratti psicopatici innati, la genetica e particolari disfunzioni cerebrali che possono svolgere un ruolo significativo nella loro evoluzione cerebrale. In sintesi, mentre l'abuso familiare può essere un fattore comune, non è l'unica causa e non tutti i serial killer hanno un passato di abusi. Okay. Quindi facciamola finita, per favore.
No, però è vero che tanti ce l'hanno.
No. Mi ricordo lo scrittore, ma c'è un libro che...
Scusa un attimo, però c'è un tema, scusate. Allora, mettiamo che io c'ho una tara psicologica mia. No, mettiamo che io ho un tratto genetico, no? Di psicopatia, una disfunzione cerebrale, qualcosa, ok? Dopodiché, e io sono così. Dopodiché, nella mia vita non sono abusato. E quindi uno dice: vabbè, questo qui era perché era genetica, no? Ok. Un altro uguale c'ha una genetica di un certo tipo, psicopatica, eccetera, con dei tratti. Come dire, da DNA, nel senso dei tratti di disfunzioni cerebrali, dopodiché viene abusato e noi che diciamo è per colpa del fatto che è abusato.
Magari
era semplicemente anche lui, era semplicemente anche lui.
Cose, però la domanda che io ti faccio, c'ha un profilo dritto,
la domanda che io ti faccio
e viene
è perché,
abusato?
La domanda che io ti faccio è perché se uno non viene abusato diciamo che è DNA, ma se uno viene abusato diciamo che è fatto che è stato abusato, cioè magari è DNA anche.
Secondo
in quel
me,
caso no?
È
DNA,
che
il fatto che è stato abusato non c'entra un cazzo, perché noi dovremmo fare la prova a togliergli l'abuso e vedere se
ci proveremo
a togliere l'abuso. Allora, magari una ragazza che ha subito uno stupro preferirebbe cancellarlo. Questa è una possibilità. Questa è una possibilità.
Comunque,
beh, ci sono degli eventi ipertraumatici che magari effettivamente sì, certe esperienze in guerra.
Tanti tipi di abusi, che siano sessuali o non, comunque in generale di violenza. E sì, sicuramente va anche da persona a persona.
Ad esempio, io pensavo che hanno dato il Nobel per la pace ai sopravvissuti delle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, no? E pensavo questo. C'è un signore che è il presidente dell'associazione vittime delle bombe atomiche sganciate nel 45 sul Giappone, che a oggi credo abbia ha più di 90 anni. Lui raccontava, c'è un bel articolo che è uscito giorni fa su New York Times se non sbaglio, e lui raccontava, dice: io quando ero piccolo andavo alle medie, a un certo punto sento un rumore, mi affaccio alla finestra e percepisco come una folata di aria bianca, e a un certo punto percepisco che c'è qualcosa che non va, vado giù al piano terra della mia casa, mi butto per terra sul pavimento e mi accuccio e dopodiché mi sveglia, perdo i sensi, mi sveglia mia mamma, esco e tutto distruzione, morti, distrutti, chi si gonfiava, chi a brandelli, eccetera, eccetera, la bomba atomica. Ora, questo signore, cioè, la sua vita è stata completamente distorta. Lui è rimasto assolutamente come dire, intatto nel fisico, non ha avuto grossi problemi, gli ha detto molto bene, però la sua vita è completamente cambiata. Tu immagina a 13 anni un evento traumatico del genere, cambia completamente, davvero, che lui apre un'associazione, inizia a lavorare a un'associazione per l'abbandono, diciamo, di mezzi, degli strumenti, diciamo così, legati all'energia nucleare. Atti a offendere, e tutta la vita fa questo perché ormai la sua vita è quella roba lì, quindi pensa quanti eventi ci hanno condizionato la vita, che uno dice potessi cancellare quell'evento farei una vita magari, no? Farei una vita che non è quella. Vabbè, arriviamo con la nuova degli MC5 su Radio Rock. Radio Rock Podcast. MC5 con The Edge of the Switchblade, ritorno degli MC5, primo album. Allora, sai che c'è, ragazzi? C'è quella band, no, che ha pubblicato un disco dopo 5 anni di silenzio. Poi c'è quella band che ha pubblicato un disco dopo 10 anni di silenzio. Recentemente abbiamo anche assistito a band che hanno pubblicato dischi dopo 20 anni di silenzio. A un certo punto gli MC5 sono scesi in campo, Maurizio, e hanno detto: scansatevi, torniamo con un nuovo disco dopo 50 anni, che è una cosa che sinceramente è abbastanza...
Che siano anche ancora tutti vivi.
Allora, ci sono Slash, si sono fatti aiutare da parecchi amici, Slash dei Guns N' Roses, William Duval degli Alice in Chains, Tom Morello dei Rage Against the Machine, quindi insomma un parterre de roi notevole, Vernon Reid dei Living Color, Don Was e Tim McIlrath dei Rise Against, quindi insomma diciamo che come dire, almeno quanto a ospiti direi che siamo messi abbastanza bene. Allora, sentiamo chi c'è. La roba della memoria nei topi mi ricorda tantissimo il film Eternal Sunshine of a Spotless Mind, detto anche in Italia Se mi lasci di cancello, e tanti complimenti a chi ha adattato il titolo, anche se c'è da dire una cosa, ragazzi, voi come l'avreste tradotto? Cioè, bisogna lasciarlo così, perché come lo traducevi?
Sì, infatti secondo me andava lasciato così,
era praticamente intraducibile.
Però considerando quanto tempo fa è arrivato in Italia, forse adesso è più abituale, no, lasciare
l'utilizzo di titoli, dei titoli però originali. Il titolo, sai, di solito si lascia quando è una parola, due parole, cioè quando è un po' d'impatto. Questo è un titolo un po' complesso, sinceramente.
Questo film che io ho sentito sempre osannare, l'ho visto tardi purtroppo, però poi alla fine non è che mi sia piaciuto.
No,
però sai cos'è, secondo me va anche ricollocato.
Ma contestualizzato.
Quando è uscito, sì, perché io l'ho visto poco dopo, cioè nel senso poco dopo. No, bello. Però comunque abbastanza vicino e mi è piaciuto un sacco.
Non è
forse dipende.
Ma forse, sai cos'è, io magari lo dovrei rivedere, perché forse rivedendolo magari oggi...
adesso sarebbe...
Lo rivedremo stamattina dalle 9.
Sì, sì, lo rivedremo più tardi.
Il fatto che mi è comparso Radio Montecarlo dentro al trattore stamattina, non è che era premonitore, nel senso che è andato a fare il direttore lì.
È combinato, Maurizio, vai, sentiamo.
Buongiorno,
ciao,
belli.
Buongiorno a te.
Io farei il contrario invece, sì. Io prenderei tanti ricordi che ho dimenticato,
sì,
belli o brutti, e li farei tornare, perché sarà stata la droga giovanile, non sì, lo so, o il gene dell'Alzheimer, sì, che sì, comunque sì, ho, sì, perché... Certo. Diciamo, nella mia famiglia tutte le donne prima di me hanno sofferto di Alzheimer,
sì,
compresa mia mamma che sta iniziando adesso,
sì,
quindi è una cosa che mi spaventa, questa di non ricordare più le cose, perciò io farei il contrario,
quindi
ecco,
tirare fuori dei ricordi, però il problema è come fai a ricordarteli se te li sei scordati, quali sono i ricordi. Comunque lanciamo un appello per i giovani, per i bambini che sono all'ascolto. Vedete che succede con la droga, ragazzi? Io ho detto di non drogarvi, poi succede questo, vi viene l'Alzheimer.
Però possiamo pure registrare i nostri ricordi, poi drogarci e poi li riascoltiamo.
Magari evitiamo proprio di drogarci.
Servirebbe una presa,
poco magari, no? Poco.
Servirebbe una presa USB dietro al collo per avere un hard disk esterno.
Col 5G vedrai che lo mettiamo. Allora, c'è una nuova rubrica, il punto di Naika Rivelli, la figlia di Ornella Muti, che ogni giorno ci dice delle cose interessanti.
Cioè, per quale
vai, Naika, vai.
Questo nuovo lavoro ti piace, e questa è una cosa bellissima.
Sì.
No? Perché alla fine il lavoro prende gran parte della nostra vita, e se riusciamo a farne uno dove un minimo possiamo sorridere, abbiamo vinto.
Bene, grazie, ciao, grazie. Grazie, grazie anche a te. Anche allora, a te. Il nuovo lavoro ti piace o non ti piace? Questa è la domanda del giorno. Vai, sentiamo.
Ancora. È tipo Men in Black, ci sparaflesciano.
Allora, ieri ho preordinato su Amazon il libro di Salmo che uscirà il 5 novembre, ci scrive Paolo. Da suo e vostro fan ho pensato che se lo invitassi per presentare il libro, facendogli scegliere la playlist, potreste fare una puntata fantastica. Va bene, lo facciamo. Ci mettiamo d'accordo.
Salmo mi piace proprio tanto.
Mettiamo d'accordo. Allora, ho visto Megalopolis di Coppola al cinema. Che ne pensate voi? Per me è un no. Attenzione, sai che Boris Solanza ha detto: è il miglior film. Che non è un bel, non è un film perfetto, però è il miglior film che Francis Ford Coppola avrebbe voluto fare oggi. Cioè, meglio
sì,
di questo,
sì,
non si poteva fare.
Molto coraggioso.
Apprezzare,
cioè,
coraggioso.
Un po' di
sassolino. Però, però è un no?
Sì, un no. Boris ha detto che ci sono due o tre scene per cui vale la storia del cinema. Però, nel complesso, l'operazione. Non è stata, insomma, quello che sarebbe dovuto essere.
Oh, senti, parliamo di queste cose qua, ma parliamo anche di un'altra roba. Senti questo post di Melissa Panarello, Melissa P, no? Molto interessante. Allora, Melissa P scrive su Melissa Panarello, scrittrice, sì, insomma, scrive su Facebook questa cosa, Martina.
Sì.
Dice: ogni volta che Matteo, che sarebbe il suo compagno, non so se sono compagno marito, insomma, diciamo un compagno, stata solo con i bambini, evenienza che rara, che però quest'anno è caduta più volte, le signore fra i 50 e i 70 anni si portano le mani al petto esclamando: che bravo papà. Matteo è un bravissimo papà, il miglior papà che i miei figli potessero avere e il mio alleato numero uno, siamo molto fortunati. Da diversi giorni io sono da sola con i bambini, un tempo piuttosto lungo per il nostro tipo di routine, circa una settimana da aggiungersi a tre giorni qualche giorno prima dell'ultima partenza. Faccio le stesse cose che fa Matteo quando io non ci sono: li lavo, li vesto, faccio la spesa, lavoro, cucino, pranzo e cena, gioco, negozio quantità di cartoni, litigo, faccio la pace, invento lavoretti, improvviso gite, costruisco capanne, porto al parco e trascino fuori dal parco, faccio bagnetti, metto a letto e leggo storie, faccio i piatti, lavoro ancora, svengo e di notte vengo ripetutamente svegliata da necessità varie. Questo tutti i giorni, con un boost eccezionale nel weekend. Eppure nessuna signora mi fa i complimenti. Nessuna si porta le mani al petto dicendo che sono una brava mamma. Non sono chiaramente i complimenti che cerco, me ne frego, io provo solo a fare il meglio che posso e talvolta do il peggio come tutti. Quello che però mi fa uscire fuori di senno è il modo in cui viene percepito un padre che fa il padre e come viene percepita una madre che fa la madre. Lui accudente, premuroso, generoso, amorevole, lei invece fa solo il suo dovere. Ma il peggio è pure quando arrivano quelle che hanno pure studiato e ti rimproverano che passi troppo tempo con i figli e li infarcisci di plus materno. Insomma, donna, come fai sbagli e comunque quel che fai è sempre scontato e dovuto. Insomma, io ho una riflessione molto
abbastanza
interessante,
centrato
molto,
come
molto
commento.
Intelligente, sì, è proprio, secondo me è proprio il discorso che siamo abituati e automatizziamo il ruolo della madre e non quello del padre come accudente. Questo è un problema,
sì,
me.
Allora, però i gemelli hanno lo stesso DNA ma conducono spesso esistenze diverse, soprattutto se separati alla nascita. Appunto, quello, no, non hanno lo stesso DNA, hanno un DNA quasi del tutto uguale, tranne un pezzettino piccolo piccolo che oggi faremo vedere, no? Che oggi faremo.
Lo intervisteremo.
Piccolo piccolo. Radio Rock Podcast. Hey, One Blood, lui è Jerry Cantrell. Oh, ragazzi, clamoroso di Giorgio Velarti di oggi.
Sì.
Senti qua, dal Fatto Quotidiano, la pop star Lily Allen. Te la ricordi Lily
Come
Allen?
No.
Lily Allen.
Era figlia di qualcuno.
No, no, non è figlia di nessuno. Allora, la povera... No, la povera, perché la povera? La
non lo so.
Ricca Lily Allen... che ricorderete tutti, Lily Allen, la ricordate? Tu la ricordi, Mauri?
Sì, la ricordo.
La di Fuck You, no? La ricordi, Fuck You?
Sì, sì.
Molto simpatica.
Carina. Simpatica, carina, divertente, divertente. Dai. Simpatica. Andiamo il ritornello, velocemente, dai. Andiamo il ritornello, velocemente, dai. Grazie. No, lei era artefice di un pop femminista, cioè faceva tutte queste canzoni con questa si chiamava Fuck You, poi c'era un'altra che diceva non è giusto, si intitolava Not Fair, cioè dice non è giusto che insomma lui alla fine mi tratti, cioè io voglio essere trattata in un certo modo, vabbè, insomma,
comunque poi... è la figlia del comico Kate Allen.
Ma sì, ma voglio dire,
non
è
no,
che
per
non,
dire,
no, è no, ti sbagli, è il comico che è il papà
è
di
il
lei.
Papà di lei.
Ecco,
cominciamo a dire,
certo.
Oppure sì, quando sì, diceva Hard Out Here, no? Questo nuovo, questo altro singolo che lei faceva, dice è difficile, no, là fuori. per una puttana. Puttana naturalmente in senso di donna, no? Nel senso... lì si dice così, che te posso fare? In americano si dice in inglese... For a bitch it's hard, no? Lo dice
ma
bitch.
Però,
so, che te posso fare? Da Liliane più che altro. For a bitch it's hard, no? It's hard, è dura là fuori se sei una donna, no? For a bitch it's hard. Questo così cantava Lily Allen. Va bene, insomma, Lily Allen cosa ha detto? Cosa ha dichiarato Maurizio? Cosa?
Cosa?
Ha detto questo praticamente, ha dichiarato questo. Questo qua.
È cambiata però, sta vedendo le foto.
Ma chi è che non cambia?
Quanti anni sono passati?
È diventata proprio donna.
Perché non erano male queste canzoni? Un pop dignitosissimo, dignitosissimo. Allora, senti un po', che poi, volevo dire, ma secondo voi le donne che si chiamano tra di loro puttana, no? Sì. Ha a che
stronza,
fare...
come accezione.
Sì, è puttana, è una puttana...
Sì, in realtà puttana sarebbe più
puttanissima,
war,
non so come...
Però bitch
sì, no, quella
sì,
è prostituta, no? War, quella è prostituta. La,
sì,
bitch
è una
puttana.
È una, in realtà è una stronza che
sta
fatto suo.
Tra l'altro, devo dire una cosa, che la parola bitch...
sì,
inglese non è così carica come la puttana italiana,
esatto,
cioè noi puttana è una parola pesante, bitch invece si utilizza molto di più. Comunque non ha a che fare con il nigger.
Secondo
che utilizzano
sì,
i neri parlando di loro?
Sì.
Cioè l'estremizzazione di una voi mi volete puttana, io mi chiamo puttana. Voi mi volete negro, io voglio mi chiamo nigger.
Anche perché punto, spesso ci fai caso chi si chiama bitch, sono proprio queste donne molto forti, cioè che hanno un carattere comunque marcato, capito? Che dicono, ah, vabbè, sono una bitch, si autodefiniscono
sì,
così.
Sì, il senso è quello.
Tipo che chi fa
rap, vabbè, insomma, che
no?
Ha fatto Lily Allen? Ha detto che guadagna di più rispetto ai suoi streaming dei brani su Spotify, vendendo i suoi piedi su le foto dei suoi piedi su
OnlyFans.
Ogni volta li tagli e li vendi. Cioè, praticamente le si è messa a vendere i pezzi, cioè i pezzi, le foto dei pezzi dei piedi.
Oh mamma mia.
Lo so, Maurizio, che ti posso
forse
fare?
Forse ho le foto dei piedi interi.
Ah, interi addirittura?
Credo di sì.
Tutti
ah,
interi.
Tu dici solo un pezzo.
Ma che ne so, vabbè, le foto dei piedi sono, io non so questi che si comprano. Comunque, dice, pezzo tu hai 8 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e guadagni di più grazie, dice Lily Allen, a 1000 iscritti su OnlyFans che vogliono vedere i tuoi piedi e pagano. Guarda che clamoroso.
Ni.
Vabbè, perché ognuno c'ha.
Allora, ni.
Se ci guadagna più di 1000 persone, fate il conto.
Ni.
Quanto gli danno?
Ni, Maurizio. Allora, Maurizio, ni.
Maurizio,
no, Maurizio, ho bisogno di
comunque io se l'avessi incontrata oggi non avrei mai riconosciuto.
Vabbè, ma non è questo il tema. Il tema è questo qua. Il tema è questo qua.
È cambiata proprio.
Ho capito, Maurizio.
Più,
passano gli anni, anche te sei cambiato.
No, ma io sono sempre. Sì, sono vecchiato. Ho avuto
crollo del terzo grado della scala Richter.
Quello va bene.
Allora, va bene tutto. Io dico una cosa. Da questo punto di vista, no? Voi ragionateci un attimo. Mettiamo che noi mettiamo in palio una canzone a pagamento, sì, oppure le foto dei nostri piedi. Cos'è che funzionerebbe di più? Questo bisogna ragionare.
Io mi
allora,
auguro la canzone.
Allora, volete una foto di uno dei nostri piedi?
A caso?
Maurizio, Alessandro, Emilio o Martina? E pagando ovviamente,
certo.
Oppure prediligete una foto, cioè no, una canzone,
una canzone. Con la foto di una canzone,
cioè pongo per dire, io metto, pongo 10 euro, cioè punto 10 euro su una canzone, oppure 15 euro sulle foto dei piedi di Maurizio,
sì,
vediamo cosa incassa di più, cioè vediamo se possiamo confermarla questa cosa o smentirla,
okay.
Perché attenzione, secondo me dice qualcosa di strano, cioè dice sì, che ci sono, come dice Alessandro Di Rocchi, dei matti che spendono tanti soldi per i piedi. Ma dice forse anche un'altra cosa tra le righe.
Vai,
e cioè che Spotify è un cazzo. Questa è la situazione.
Sì, ma secondo me però pure
secondo
vero
me è
che...
più quello, guarda. Possiamo... Cioè lei guadagno poco da Spotify più che guadagno
più
tanto dai piedi.
Questo è sicuramente...
lì c'è una provocazione.
Però mi viene pure il dubbio che magari lei guadagni tanto perché sono i piedi di Lily Allen. Cioè magari i piedi appunto Maurizio Panicone o Martina Caronna guadagnano di
me.
Oddio, Maurizio non lo so.
Non ti buttare giù, non
ci sono tante persone che guadagnano con i piedi anche se non sono famose.
Sì, ma Maurizio, mille persone, mille iscritti, no?
Sono pochi.
Che magari danno anche 10.000 euro a foto di piede. Posso immaginare a pensare. A noi non è che ci danno 10.000 euro, magari ci danno la 100 euro, però ce la danno.
Buttano via.
Ce la danno, ce la danno.
No.
Sentiamo chi c'è, dai, 3899 106 600, si riparta da Telegram, via. Sentiamo, vai. Vai.
Oggi è una schifosi in un contesto come Radio Rock che il direttore fare una domanda. Si preoccupa di Alessandro, che fa Maurizio il violento.
Il violento, il violento. Attenzione, il violento, vai, sentiamo.
Mauri, come stai oggi, Mauri?
Dai, rispondi. Allora, io non sono il ripiego di nessuno.
Ma te sta bene un cazzo,
no,
però,
non è,
Maurizio.
Non sta bene niente. Non è che qualcuno mi deve chiedere come sto perché rimango male.
Vabbè,
perché
là, se non te lo chiedo, perché
sei, allora, ma non ci rimane male.
Tu
no.
Crei discordia qua.
Buongiorno.
Dentro, Emilio Pappagallo.
Pensate, vai, però, a una persona che ha vissuto un'esperienza traumatica, tipo una violenza o un qualcosa.
Ci abbiamo detto, abbiamo detto.
La traumatizza per tutta la vita. Come sarebbe, diciamo così, possibile.
Però come la puoi cancellare quella cosa lì? Cioè, se ti ha cambiato tutta la vita, come fai a cancellare? Cancelli tutta la vita, cioè,
arrivando così in ritardo, devi proprio ripensare a tutto quello che ti circonda.
Ragazzi, vuol dire come cancellare tutta la tua vita, di fatto, perché sì, tu hai vissuto tutto partendo da quell'esperienza. Funzione, e quindi se tu cancelli quella cosa, rischi che cancelli tutto poi dopo, anche i ricordi sussidiari. Vai, sentiamo.
Bella, buondì. No, io non me li farei mai cancellare i ricordi.
No.
Un solo ricordo forse mi farei cancellare. Come hanno tradotto il titolo di Eternal Sunshine of a Spotless Mind? Se mi lasci ti cancello. Cioè, solo in Italia.
Cioè, Ambra, tu dici praticamente che vorresti fare che qualcuno ti chiede come hanno tradotto quel titolo? Ah, non mi ricordo più.
Non mi ricordo più.
Mi immagino una scena così a novembre. Pappagallo entra in studio. Saluta, ciao Mauri, ciao Alessandro, li guarda bene. Ciao Maurizio, tutto sanguinante, tumefatto, pieno di ematomi, sangue
a novembre,
da tutte le parti.
Questo a novembre sarà.
Guarda Alessandro,
a novembre.
Alessandro, ma succede? Hai spostato l'anello dall'indice al medio?
Allora sarà questo.
Succede esattamente
allora,
questo.
Allora,
perché a novembre non
accadrà questo, che Alessandro Di Rocchi sposterà l'anello dall'indice al medio e Maurizio Paglioni arriverà tutto tumefatto.
Però scusa, Baldoni,
abbiamo preparato perché questa cosa per voi a novembre.
Cioè, la cosa importante, ma perché Alessandro sposta l'anello?
Lo sveleremo più tardi. Lo sveleremo dopo.
Ti piaccia o meno il lavoro è indifferente, se devi sempre alzare ci devi andare.
Bene, avanti, vai, sentiamo.
Forse se mi lasci di cancello è piaciuto a tutti tranne che a te, il problema sei tu.
È probabile.
Attenzione, attenzione, riflettiamoci un attimo. Maurizio, durante Just for Fun. Just for Fun.
Era una giornalista in carriera, poi un giorno provò a starnutire con gli occhi aperti.
No!
E qualcosa in lei cambiò e divenne Wonder Soul.
No, lo andiamo. Ma ancora stai così?
No, io non vengo.
Ma stai scherzando? Cioè, tu mi manderesti da sola al galà dei supereroi?
Sì.
Che c'hai? Che ti succede?
Tutti i supereroi e i loro aiutanti sono belli, io invece...
Manolo, la bellezza è un concetto relativo. Se non esistesse la bruttezza, nessuno riconoscerebbe la bellezza.
E quindi?
E quindi sei indispensabile. Altrimenti, se sfilo da sola, il confronto con chi lo fanno?
Ma almeno mi posso mettere i jeans. Con lo smoking sembro un pinguino.
In effetti, metti che Batman se confonde e te elimina. Senti, mettiti quello che ti pare e basta che ti sbrighi.
Wonder Sole, Wonder Sole, aiutami tu.
Presto, Manola, la Sole Mobile.
Oh, o mi preparo o guido la Sole Mobile.
Va bene, vado da sola, ma quando torno ti voglio preparato, ok? Eccomi, chi mi ha chiamato?
Io, Wonder Sole.
Wonder Woman! Ma scusa, ma tu non vieni al gran galà dei supereroi?
Ma per questo t'ho chiamato, non so cosa mettermi.
Eccone un'altra.
Oh, è una vita che indosso sto top, con ste culotte. Vorrei cambiare, non so, qualcosa di più trasgressivo, audace. Senza essere volgare, però.
Questo è un lavoro per Wonder Sole! Pronte, Lodi? Ciao, tesoro, come stai? Lo so, ma te sei troppo comunista, amore mio. Senti, te volevo dire, ma non è che per caso ti avanza un vestitino di questi che te metti te ai concerti tuoi? No, no, non è per me. No, è per qua burina di Wonder Woman. Non si sa vestire. Ce l'hai? Mezza chiappa? E scusa, se vede mezza chiappa, per te va bene?
Beh, se è mezza.
Ok, Lodi lo prende. Ciao, ciao tesoro, sì, ciao, ci sentiamo, ciao, ciao. Problema risolto, via!
Qualche ora più tardi, al gran galà dei supereroi, durante il red carpet...
Ma no, lo ridi?
Ma se poi si spaventano?
Meglio, così fotografano solo me.
Veramente stanno fotografando solo Wonder Woman, con quel modello mezza chiappa sta spopolando.
Hai capito? Lei mezza chiappa, io mezzo sgorbio.
Just for fun. Radio Rock Podcast.
Foo Fighters, Everlong, alle 7.56, vediamo chi c'è, dai, velocemente, su.
Buongiorno ragazzi, buongiorno Martina, ma buongiorno. Sono d'accordo con il direttore.
Sì.
perché secondo me non c'entra niente, anzi molti che fanno i serial killer, che sono serial killer o fanno degli omicidi efferati, è gente proprio insospettabile, e questo è risaputo. Che ne so,
è risaputo,
veniva in mente quello del Circeo, quello a 16 anni andava con Giacomo alla scuola e è figlio di un milionario di Parolino, quindi
vabbè, però
questo non vuol dire niente.
Non dà per scontato
e
il tuo...
per i ricordi, no, i ricordi secondo me ci devono stare belli e brutti e fanno parte
però,
della vita. Cioè,
allora, e poi ognuno deve poter decidere, ragazzi, se si può cancellarli, se uno vuole cancellare, cancellasse per quanto mi riguarda. Io dico però che non risolviamo tanto i problemi, anche perché se c'è un evento traumatico che ha condizionato la tua vita, cancellando quell'evento cancelli pure tutta la tua vita per come l'hai vissuta.
Perché magari invece poi quella roba lì l'hai elaborata e ti ha reso la persona che sei diventata.
Però magari c'hai...
magari ne hai fatto una vita. No, no, certo,
c'hai meno
una
depressione,
cosa molto personale.
Meno ansie, che ne so, boh.
Ragazzi,
io penso anche a questo, perché tante volte le ansie, le depressioni, cioè derivano magari anche da, no, da cose pregresse. Inconsce,
certo, e non lo so, comunque a mio avviso non è detto che se tu abbia la Lamborghini, Pariolino, come ha detto, cioè tu abbia uno stile di vita agiato, tu non abbia avuto problemi. Cioè, secondo me le due cose non sono collegate, perché l'ha detto come a dire: beh, se stai bene, sei benestante, ma non c'entra niente.
Volte, per quel caso lì di cronaca nera fu citato anche proprio il fatto che un determinato ambiente così abbiente e tra virgolette viziato avesse fatto in modo che loro crescessero in un contesto nel quale, su personalità particolari, agisse la voglia di poter disporre al punto tale di poter utilizzare una persona come un oggetto.
Sentiamo ancora, vai. Sentiamo.
Loris. Cosa? Dichiarato cosa?
Ok, scusa.
Dichiarato cosa?
Dichiarato cosa?
Cosa, Maurizio? Cosa?
No, un po' Enrico Ruggeri.
Ma dimmelo
così,
cosa ha dichiarato.
Allora, ragazzi, diglielo però, Maurizio, però
bello,
dai. Ma
con questo
fai così?
Accento è bellissimo.
Però, oggi la canzone di Enrico Ruggeri che fa dichiarato cosa?
Mistero.
Mistero, certo. Allora, no, vendi pezzi del senso del puzzle dei piedi. Sono foto fatte con i miei. E poi pensate, vendono le foto dei piedi e tu pensa le foto del, cioè le mutandine usate, no, i piedi sporchi, che ne so, le scarpe luride.
Io se aggiungono 20-25 euro ci metto pure una puntina di
pene. Ma perché gli devi menare, Maurizio? Alessandro, no, scusa, abbi pazienza. Maurizio, perché gli devi menare?
Perché mi devi menare?
Perché
ma quando ti ho menato?
Te vuoi menare? Vai, sentiamo.
Ragioniamo su questo.
Allora, ragioniamo su
questo. Maurizio, come stai?
Come stai, Maurizio?
Sembrava pubblicità di
Unisalute. I piedi li trova una zona molto attraente a livello erotico.
Sì.
E questa cosa mi ha molto incuriosito e sono andato a studiare.
Ah,
sì.
Cosa ho scoperto? Ho scoperto che ci sono degli studi, appunto, che hanno dimostrato che le aree del nostro cervello che reagiscono alla vista del
piede,
del corpo altrui, del corpo femminile in questo caso, sono adiacenti le aree che reagiscono alla visione della vagina e quelle alla visione dei piedi. Sono proprio adiacenti.
Le aree del cervello che reagiscono alla visione della vagina sono vicine a quelle
della
che
c'è la visione della vagina.
Visione, no, t'arriva. E così è uguale come quando ti arriva la visione
dei piedi.
Piedi
è uguale a una vagina, mo.
Infatti non
le aree
capito.
Del cervello.
Ragazzi,
io sinceramente i piedi a me sinceramente hanno mai fatto effetto, maschile e femminile.
Ma tu devi pensare alle aree del cervello.
Ho capito che vuol dire le aree del cervello? Ma non mi fanno effetto, non mi fanno effetto.
Perché tu non pensi alle aree?
Che vuol dire che non mi fanno effetto? Non mi fanno effetto a me i piedi. Cioè, non
guardi
sono...
le aree.
Okay, guardi le aree, però non mi fanno effetto.
Se guarda una vagina, che c'entra l'aria, mo?
C'entra l'aria del cervello.
Ma che cosa prova vicino? Questa cosa? Che poi dove cazzo
Maurizio?
L'hai letta?
Come stai, Mauri?
Lo sapevo anch'io.
No, ma è una cosa incredibile. Cioè, non... che vuol dire? A me non mi piacciono i piedi, allora che vuol dire? Allora le aree.
Ti piace la vagina?
No, qui non mi piace la vagina, ma
certo, è questo.
Allora, tranquillo.
No, riflettici un attimo, però. Prenditi il tuo tempo.
Allora, c'è piede e piede, ragazzi, e vagina e vagina. Cioè, intendo
vagina a forme di piedi.
No,
piede
intendo dire non
vagina.
Si possono amare tutte le vagine. Così come non si possono amare
tutti i piedi. È vero.
Si devono amare le vagine che
sociale.
Si amano e i piedi che si amano.
Ha ragione, perché altrimenti qua svalutiamo tutto. Allora
valutiamo tutto.
Svalutiamo tutto.
Però anche più tipi di vagina o più tipi
ma
di
no,
piedi.
Ma no, i piedi la vagina
una.
Che ti ama. No, la vagina che ti ama, non puoi amare la vagina che non ti ama. Cioè devi amare la vagina. Ah, ragazzi, la sensibilità,
sì, dici.
La sensibilità, la, non so come dire, ragazzi,
l'area.
Ma no, l'area.
Guarda, è quasi un concetto filosofico. Ora adesso svilirlo così mi sembra anche
però
stupido.
La state svilendo, ragazzi, eh? Che peccato, perché è una cosa bella.
Siamo arrivati.
Ho regalato uno strumento
Maurizio,
di lavoro.
Come
strumento
stai?
Di lavoro, Maurizio, come stai? Allora, torniamo con i Volbeat fra pochissimo.
Radio Rock Podcast.
Volbeat con Still Counting. Oggi ci scrive un signore: non si parla più di genetica ma di epigenetica. No, non è che non si parla più di genetica, si parla anche di epigenetica. Le modifiche che l'ambiente apporta al nostro DNA, esperienze incluse. Questa volta ha ragione Maurizio, ci scrive questo signore. Poi sentiamo ancora, vai, vediamo che c'è.
Vabbè, anche i migliori cantanti e artisti provengono da situazioni familiari difficilissime. Che vuol dire?
Che vuol dire, infatti? Non è che tutti quelli che vengono da situazioni familiari difficilissime poi diventano serie killer.
Nessuno ha detto solo, cioè questa cosa di esclusiva sempre di binarietà.
No, io credo che sia spesso un fallace nesso di causalità. Cioè, nel senso, voi prendete uno che ha avuto un'infanzia difficile, poi magari è diventato, che ne so, un criminale e l'attribuiamo per forza all'infanzia difficile.
No,
magari
certo,
era
quello
DNA.
È una cosa che magari ha contribuito, magari no. Però è
Cioè, chi ci scrive? Buongiorno, gioie mie. Io credo che i brutti ricordi vadano elaborati, non cancellati, Maurizio. Elaborati.
È questo che noi ti chiediamo sempre, di fare degli elaborati.
Tra l'altro, no? I miei andarono a vedere Se mi lasci di cancello, pensando, ci scrive Gabro, di trovarsi davanti una commedia scoppiettante con Jim Carrey. Fregati.
Dai a ridere.
Sì, perché Jim Carrey effettivamente in quegli anni faceva parecchie commedie. E poi il titolo anche un pochino, devo dire, poteva trarre in inganno.
Ciao ragazzi, buongiorno. No, buongiorno. Siamo Davide e Sabrina. Vi ricordate di noi? Siamo quelli che siamo venuti a vedervi a teatro.
Ah sì, a Milano.
Siamo venuti a Milano, i due milanesi.
Come
Milano,
sì, ciao.
Siamo venuti qua a Roma giusto 2 o 3 giorni per una laurea.
Ah, e passare a trovarci, no?
Vi chiedo un aiuto. Vai. Dato che al primo giorno ci hanno rubato a Ostia le valigie.
Ma no.
Dentro avevamo un po' tutti i nostri vestiti, le mutande, quelle pulite e tutto il resto. Volevo chiedere agli ascoltatori se c'è qualcuno che ce le può ridare gentilmente, magari le avete prese.
Sì, Mauri, tira fuori le mutande.
Esatto. Anche usate, insomma. Quindi, se ce le potete ridare.
Sì,
sia da donna che da uomo.
Ci hanno prese
però,
la missione Ostia, è questa. Eravamo andati al mare.
Sì.
E
dove eravate esattamente?
Grazie. La missione è questa. Tutto, c'erano le mie mutande di Batman, quindi
allora ridai le mutande di Batman al signore.
Ok, grazie. Svergognato.
Grazie, ciao.
E si tirino entro le 8. Che ore sono? Entro le 9 tiriamo fuori le mutande di Batman.
No, veramente. Vabbè, sembra una cattiveria, se no non facciamo questa figura.
Ragazzi, guarda, deve venire Paolo Rossi dopo, viene Carlo Gabardini.
Vabbè,
presentiamo lo
porta,
spettacolo di Paolo Rossi e vi fate presente. Questo non vengono, poi non ci vengono più a trovare.
Che ci posso fare
ragazzi,
io?
Non vengono.
Ma Mauri, ma ad opera di no.
Che ci posso fare io? Allora, sai,
posso invitare
ragazzi, c'è l'inquinamento globale, c'è il riscaldamento globale, quello che è. Che ci posso fare io? Mi volto all'altra parte.
C'è uno che
picchia un bambino. Cosa posso fare io? Volto all'altra parte.
Stiamo parlando di mutande.
Si parte dalle mutande e si arriva al mondo.
Volta cabana.
A parte che la mutanda è la cosa più semplice da reperire. Andate a un negozio.
No.
Però Mauri, posso dire, stai un po' svalutando il significato di questa
di mutanda.
Ma anche il valore intrinseco.
Il valore intrinseco, quello estrinseco.
Ma tu dimmi una cosa, no? Tu a una persona che gli rubano in casa, no? Magari i gioielli di famiglia. Oh, esci fuori e va a comprare.
Ma che significa?
Significa?
Allora, quando sono andato a New York all'aeroporto, m'hanno perso la valigia.
Allora,
la prima cosa che ho fatto, sono andato a un negozio e mi sono comprato le mutande.
Aspetta, ma è diverso, Mauri. Lì l'hanno smarretta.
È diverso.
È stato rubata.
È diverso.
Allora, io questi ragazzi li invito a casa.
Facciamo così. O esce fuori il ladro subito. 3899 106 600. A disposizione del ladro. O esce fuori il ladro subito, oppure siete tutti colpevoli a questo punto. Facciamo come alle scuole medie.
Anche puniamo se è vero, tutti. Anche se vi credete assolti,
puniamo tutti,
siete tutti.
Siete lo stesso coinvolti. Puniamo. E a questo punto facciamo pagare a tutti le mutande di Batman dei due ragazzi.
A tutti.
Le mutande di Batman dei ragazzi.
Radio Rock Promotion.
Radio Rock presenta le mutande di Batman dei ragazzi. Giovedì 31 ottobre, Halloween Night, Don't Stop Me Now al Wishlist Club. Due DJ, due console e il meglio della musica rock anni 80 per trascorrere in nostra compagnia la notte più paurosa dell'anno. Ingresso 5 euro in lista scrivendo ora il tuo nome e numero dei partecipanti via WhatsApp o Telegram al 3899 106 600. Giovedì 31 ottobre a partire dalle 22 le mutande dei ragazzi. Halloween Night, Don't Stop Me Now al Wishlist Club. Via dei Volsci 126B a Roma. Radio Rock Podcast. Happiness, la nuova degli U2, terzo inedito dalla ristampa di How to Dismantle an Atomic Bomb, in uscita il 22 novembre in occasione dai 20 anni. Pensate come passa il tempo, non si sta bene insieme, si ascoltano gli U2, dalla prima release, dalla release originale. Allora sentiamo chi c'è. Sono estremamente d'accordo con Melissa P. Io odio quando mi fanno i complimenti, perché al pari di mia moglie lavo, cucino, penso ai figli, stiro eccetera, rispondo spesso che parliamo della nostra casa, dei nostri figli, della nostra serenità familiare. Lei è una cameriera, babysitter e badante, io sono in grado di fare tutto. Ma quando ci arriveremo a sto concetto così semplice?
Spero presto, ma non lo so.
Allora, Giulio invece dice questo: la reazione che hanno queste donne quando vedono un padre accudente è anche relazionata all'età e al tipo di situazione che c'era quando sono cresciute. Noi padri accudenti siamo sempre di più, piano piano la cosa diventa normale, tra qualche decennio sarà vista allo stesso modo tra padri e madri.
Lo penso davvero che sia ancora anch'io, purtroppo, frutto di un retaggio culturale talmente radicato che travalica anche le convinzioni personali, cioè anche in ambienti in cui ci sono donne emancipate, forti, di personalità, che hanno fatto un percorso personale nella società, poi questa roba risulta come un richiamo ancestrale.
Però il cambiamento, guarda, è visibile ad esempio anche nella pubblicità, ci sono sempre più padri che fanno la lavatrice,
però
che
bisogna parlarne di queste cose, ragazzi, perché effettivamente lascia sorpreso. Poi c'è anche da dire che non è vero, secondo me, che sono soltanto le signore di una certa età che dicono queste cose, caro Giulio.
No, è vero,
resta comunque il fatto che i ruoli esistono, scrive, e normalmente le madri sono più accudenti dei padri. Ma i ruoli esistono perché li abbiamo creati noi culturalmente.
Ruoli si possono anche intercambiare, cioè nel senso, magari ci sta che tu dici a livello biologico una donna decide di essere madre, si sente più accudente, boh, nel senso, questo non lo so. Però sicuramente se uno fa entrambi i ruoli la cosa si può migliorare, secondo me.
Allora, se mettete voi le foto dei vostri piedi non vi scolate più Giuliano Leone, lo sapete? Sì, è giusto, Martina, perché i piedi maschili a Giuliano
Leone, credo che quelli maschili gli facciano schifo.
Lo sai che ho fatto una prova a Giuliano Leone, gli ho fatto vedere due foto di piedi, una maschile e una femminile, lui bellissima, pure quello maschile, gli ho detto guarda questo qui è un piede maschile, che schifo, questo è un condizionamento culturale, condizionamento culturale bello e buono.
Erano confondibili secondo te?
No, nel senso che alcuni piedi sono chiaramente maschili e altri forse sono, diciamo, chiaramente femminili, ma sono pochi. Secondo me molti piedi si possono anche tranquillamente confondere.
Però poi è ovvio che è un fatto di testa, no? Cioè,
però vi fa sorridere il fatto che se tu sai una cosa ti cambia la percezione.
Certo, ma il Glory Hall si basa sulla stessa cosa, tu che ne sai che c'è dall'altra parte?
E che vuol dire?
Uno è bravo.
C'entra il Glory Hall, scusa, non ho capito.
Può non sembrarti adatto, ma aspetta.
Scusa,
adesso ci arriviamo, vai Mauri.
C'entra.
No, ma io sono d'accordo. Allora, a me non piace il Glory Hall perché mi piace vedere l'altra persona.
Se a te in testa c'hai che è una donna, e tu comunque poi magari non c'è una donna.
Però aspetta, tu stai dando per scontato che, cioè, nel Glory Hall tu puoi, diciamo, mettere a disposizione dall'altro lato diversi orifici. Esatto, non per forza uno. Quindi magari se capisci.
No, io pensavo solo.
No, ma il
in
quel caso no, però tendenzialmente Martina è il Glory Hall dove si infila il pene tendenzialmente.
No, io dico dall'altro lato chi riceve
sta una occa
o un altro orifizio che magari lo intuisci.
Io penso
distingui il culo da una figa, scusa. Se tu riconosci distintamente una vagina,
no,
c'è una donna.
Ma se uno, ragazzi, è lo stesso principio. Se uno, ragazzi, dall'altra parte vi mette bocca femminile e bocca maschile, ano femminile e ano maschile, tu non riesci a distinguere. E allora ti va bene. Se invece lo guardi e lo sai, non ti va bene. Ma questo è come dire: se mi dai, a me non mi piacciono le verdure, però se mi dai le verdure che non lo so, me le mangio. Ma che discorso
allora,
è?
Allora, c'è questo film bellissimo. Io non so se voi l'avete visto.
Condizionamento culturale.
Irina Palma, no? Di questa signora.
Meraviglioso.
Le pippette.
Della masturbazione nel Glory Hall, appunto. Quella è una donna adulta, costretta dagli eventi a fare quel tipo di lavoro. però nessuno dall'altra parte immaginava.
A me mi va
lei.
Bene tutto, però Giuliano Leone, devi ammettere, è un condizionamento culturale. Cioè io, se vedo dei piedi maschili belli e non so che sono maschili, mi eccito sessualmente fino al massimo spasmo del godimento. Se invece so che sono maschili, perché? Ho ribrezzo. Ragazzi, però non va bene. Allora, potremmo... non va bene.
È
discriminazione, è pregiudizio. Potremmo consigliare la stessa strategia di marketing a Vannacci, così ce lo leviamo, ci dice qualcun altro. Strategia di marketing. Beh, un soggetto come Lapo, figlio di papà, viziato, ben educato e pur drogato, si è provato, serial killer.
Addirittura.
No, serial killer. Serial killer, no, vabbè, insomma, questo non è... Io cancellerei tutta la mia infanzia, tutto il rapporto disastroso creato con i miei genitori mentre loro si facevano la guerra. Credo che sarei molto più sereno e più capace di avere relazioni sociali. Chi può dirlo, ragazzi? Non lo possiamo sapere. Vai, sentiamo.
Una settimana fa il buon Maurizio faceva notare le sue perplessità circa il magico mondo dei tassisti. Questo povero Cristo è stato di nuovo beatamente vandalizzato, non è la prima volta, proprio perché strenuamente denuncia le problematiche della categoria. Pensate che bello essere talmente liberi di poter fare autocritica da trovarsi l'auto devastata da un comparto di stampo mafioso che non ha neanche le palle di venirti sotto e metterci la faccia.
Non le manda a dire il nostro Davide, pare proprio di sì.
Adesso
vediamo il video che ci ha mandato. Nuovo spettacolo teatrale, poco prima della prima teatrale del loro nuovo spettacolo, Alessandro, per sbaglio, cancella i ricordi che aveva su Maurizio. Cosa succederà, Sarebbe essere una bella
figura di merda.
Lavoriamoci sopra, lavoriamoci sopra, vai.
Un po' come quando si fa contatto la freccia con lo stop. E quindi quando vedi tutti premi in freno, sta accendendo la freccia invece lo stop.
Sì, è un po' così.
Uguale, live il cervello.
È la stessa cosa, bravo.
Contatto, meno male, contatto.
Allora, buongiorno, ho acceso ora serial griller e vagine con i piedi? Ieri sono andato a vedere la mostra in radio. A parte la cordialità di tutti i vostri colleghi, ci scrive questo signore, tranne Maurizio. Si chiama Paoletto questo nostro amico.
Sicuramente non l'avrò salutato.
La mostra spiegata e raccontata dalla fondatrice è veramente come tuffarsi nella sua storia. Mentre parlava, nei suoi occhi si vedeva chiaramente tutto l'amore e la passione che ha avuto e che ancora oggi ha per ciò che ha creato. Ragazzi, e allora a questo punto facciamo un applauso anche alla nostra fondatrice
che ci ascolta,
dalla su e mi raccomando,
non ti dimenticheremo mai,
sempre in gamba. Allora vediamo un po' che c'è, vai, sentiamo, vai, ecco.
Roberto Spada de Ossia e dei mutande dei Wii 2000 che ho io, se li vogliono mi devono da 200k.
Le ha prese proprio Roberto Spada, ottima imitazione, devo dire, ottima imitazione.
Sì,
la voce l'ho riconosciuta, proprio lui, sì, senz'altro. Vai, sentiamo.
Io vorrei cancellare qualche serie TV per rivedermela da capo la prima volta.
Questo è buono, questo si può fare, questo si può fare.
Ma io sto attaccando al lavoro, quindi non saprò la risposta, ma se volete posso offrire qualche mia mutanda in donazione che io le devo... di comprare, sono un po' bucate, ma
vabbè, che cazzo,
è offerta brutale.
L'hanno chiesto i ragazzi.
Ma abbi pazienza, questi ragazzi hanno perso le mutande, tu hai mutande bucate.
Ma però anche a Valdonato non si guarda in bocca.
No, però le mutande si cambiano prima che si buchino.
È bravo, tra le altre cose,
bisogna arrivare a quell'estremo.
Sei un sozzone, sei, ma come sarebbe a dire? Però cancellare Breaking Bad per poi vedersela da capo.
Bello!
Però anche se, ti posso dire una cosa, però se te la rivedi poi non lo so. Non godi il fatto che te la stai rivedendo.
No, sempre la prima volta.
Beh, però già lo sai, che te frega.
Boh, ma no, non lo so,
non mi convince.
Radio Rock Podcast.
Benissimo, allora, Rebel, David Bowie. Intanto vi dico che stiamo parlando della idea di cancellare i ricordi indesiderati. C'è chi ci sta lavorando, qualcuno giustamente dal suo punto di vista scrive vergogna, quindi per non avere brutti ricordi dobbiamo far patire gli animali assassini, perché sapete questo, avete letto, no, l'articolo di Wired Italia, praticamente il come si fa questa cosa, sì, un po' per tutto, certo, però lui dice, vabbè, per questo caso, lui dice forse per questo caso, in questo caso non servirebbe, diciamo.
Io
così
penso che abbiamo fatto tantissimi progressi e chiediamo scusa ai topi, chiaramente un giorno arriveremo forse a poter fare
non
delle
solo
prove,
i dobi, non solo
dobi,
i
insomma, tutti, allora facciamo così, chiediamo scusa a tutti gli animali, coinvolti veramente dal cuore, però il fatto che oggi magari ci curiamo anche per alcune cose è dovuto a quello, per cui ringraziamolo, però anche meno,
però si può, però scusa, si può anche dire per alcune cose, io allora io sono favorevolissimo alla sperimentazione sugli animali perché è purtroppo necessaria, però là uno potrebbe dire anche su alcune cose sì, su altre no. Perché lui non ha detto
forse noi
no alla sperimentazione animale. Lui ha detto no per questa cosa perché è una cazzata.
Invece magari non potrebbero essere cazzate, perché potremmo scoprire magari tra 20 anni che dei medici e degli psichiatri potrebbero dire che invece alcune persone potrebbero essere salvate rimuovendo quel tipo di trauma. Quindi assolutamente sì. Poi magari mi auguro che tra 20 anni avremo trovato un modo diverso per fare.
Io mi auguro che il prima possibile questa cosa non serva più, perché sì, ci sarà sempre un buon motivo per sperimentare sugli animali, a mio avviso. Quindi per me sarebbe, cioè, l'ideale sarebbe che riuscissimo il prima possibile a smettere di farlo.
Va bene, allora sentiamo chi c'è, vai velocemente.
Ciao ragazzi, buongiorno, da Jacopo, sto sul treno e sì, volevo solo dirvi che sì, Lily Allen con il suo disco sì, All Right Still sì, viene citata dal grande critico musicale Simon Reynolds tra sì, i dischi, 10 dischi mi pare fondamentali degli anni 2000, una cosa del genere.
Sì, beh, forse comunque, non esagererei. Liriche.
Bella insomma da spazio.
No, ma a me piace molto, devo dire, non è male. Poi adesso fondamentali non lo so. Comunque, come riesce il direttore a izzare gli ascoltatori contro Maurizio? Manco l'Ayatollah Khamenei ai tempi d'oro, ai tempi d'oro, che è un po' la mia figura di riferimento.
Ma tanto
per agghiazzare.
Ma tanto può fare quello che vuole, il pubblico mi ama, punto.
Sì, sì.
Mauri, scusa, ho sbagliato a mandare il messaggio di prima. Tu non sarai mai il problema, tu sarai sempre la soluzione.
Oh, lo vedi.
Ecco. Vedi. Questa
ma
conferma.
Che cancellarli, cioè, non è che se possono mettere in pausa un po' durante
mettere
il giorno.
Mettere in pausa i ricordi.
Metti in pausa. Niente, devi dei determinati momenti della giornata per
no, non piangere.
Lo sai che si può fare questa cosa? Lo sai che ho scoperto che si può fare? Nel senso che ho capito una cosa, innanzitutto, che ci sono arrivato alla mia veneranda età, pensate, i miei 73 anni, e ho scoperto questa cosa, che praticamente tu puoi tranquillamente nel weekend smettere di pensare al lavoro. Cioè sei ossessionato da cose lavorative sì, che più o meno che ti danno fastidio. Non è facile all'inizio perché ti arrivano i pensieri, no? E non, tu non lo vuoi. Però basta che tu non indugi su quei pensieri. Cioè basta non soffermarsi su quei pensieri. Pensare ad altro. Cioè imporsi di pensare... No? Beh, però è difficile.
Fare anche altro, eh? Però banalmente
è
anche fare un'altra cosa.
Che io personalmente non avevo mai provato a fare. Cioè quando si avvicina un pensiero... sì, fare altre cose e se si avvicina il pensiero rimuoverlo e pensare
io
ad un'altra cosa.
Io mi impegno a livello manuale.
Perché poi guarda che sì, è una cosa... Lo sai questa qui è una cosa anche come dire di allenamento, nel senso che se tu ti alleni a fare questo tipo di cose poi
la mente si appunto si abitua
a fare questo esercizio.
Più che rimuoverlo, non lo so, almeno su di me la cosa che funziona è accettarlo, insomma dargli un nome, sapere che c'è, che sta là, in quel modo in realtà lo elaboro per me. Se invece lo rimuovo e faccio altro, per esempio, e mi distraggo, in realtà poi quello mi ritorna. Cioè,
però,
per me è così.
Però
almeno,
Martina, anche per me era così, però lo rimuovi continuamente, fin quando piano piano non ti torna
e
più.
E invece con me funziona, cioè nel senso, come funziona invece proprio l'accettarlo, perché ho provato...
Ma accettarlo che vuol dire? Non ho capito.
Accettarlo vuol dire, ok, ho questo pensiero.
Occuparsene?
Occuparsene, il tipo, questo pensiero, perché? Inizio a ragionare sul perché, cerco di... Ci medito sopra, perché
io se entro in quel meccanismo lì, poi
vado in loop.
Se entro in quel meccanismo lì, poi penso del lavoro, penso al lavoro, penso anche perché poi sono delle cose che io mi sono reso conto che nel weekend sono delle cose che tu non puoi risolvere tecnicamente.
Però si parla di lavoro, non di problemi.
Però aspetta, la cosa che viene automatica è proprio quello: cioè, io mi fermo a pensarci e quindi mi ossessiono. A me succede la stessa identica cosa.
Cosa pensi a fare?
La
ad una cosa
però
se non la puoi risolvere in quei 2 giorni
hai
capito?
Ragione, e questo però è l'assunto da cui bisogna partire per, non so come dire, interiorizzare quel pensiero e poi automaticamente lui si assittisce.
Sì,
almeno con me funziona.
Forse sono
così.
Cose diverse Martina, perché io penso ci sono delle cose che forse sono delle cose che magari è necessario interiorizzare, come dici tu, metabolizzare, però ci sono anche delle cose che secondo me è necessario far, cioè capire
dare
quando
limite,
lasciare un attimo fuori,
certo, assolutamente.
E non far condizionare la tua vita. Vai, sentiamo.
No, ma io non dicevo che se sei figlio di un miliardario non hai problemi. Ho detto che non è vero che le brutte persone stanno solo nei ghetti nel Bronx,
ma no, ma chi l'ha
o
detto
a
sta cosa?
Torbella Monaca, cioè, volevo dire
detto,
in questo modo,
ma non mi
pare proprio. Ho detto che chi non ha i soldi, chi ha i soldi non
mi
ha problemi. Allora, il Fiorannelli si è ammazzato, si è buttato da un cavarcaio.
Allora,
quindi
parlare di questo e non citare le ore è un crimine. Ecco, come abbiamo citato e come abbiamo proprio fatto riferimento
citato,
esplicito alle
citato
ore.
Anche in giudizio.
Perché se una ragazza è bassa, le aree dei piedi sono molto vicine alle aree della vagina.
Ma che cosa c'entra questo qui? Non ho capito. Vabbè, se ne valutiamo.
Ribella e Ribondì.
Sì.
Non so bene chi di voi fosse prima che diceva Maurizio, di ricordarsi Maurizio di non aver apprezzato il film Se mi lasci ti cancello.
Io.
Maurizio.
Forse Alessandro, non mi ricordo.
Io.
Non lo so. Ho problemi con la memoria a breve termine io. Ma consiglio di rivederlo.
No,
perché
no.
Comunque, secondo me.
È bastata una volta.
Però secondo me. Vabbè, se non ti è piaciuto, manca la prima volta. Però rivederlo per vedere. Perché
ho
io ce l'ho un po'.
Solo perché c'è Kate
allora, io ce l'ho un pochino credo il sospetto che non regga la prova del tempo. Cioè, che rivedendolo oggi magari lo troverei datato. Non lo so.
Cioè, magari non ci stupirebbe.
Chiede Elena. Non so se lo sa Martina. Io non lo so. Non ho studiato da questo punto di vista. Le aree della visione del pene. Vicino a cosa stanno?
Posso ragionarci un attimo?
Ragionaci un attimo. Io questa cosa non la sconfesso clamorosamente. Ma quindi
non
purtroppo
ne
no, la sconfesso completamente.
Ma quante storie, manco erano pulite le mutande. E mo ve riportiamo, che palle.
Allora riportagliele Fabri, riporta le mutande ai ragazzi per favore. Allora Alessandra dice: stesso discorso dei piedi si può fare per il cazzo. Può tranquillamente essere femminile o maschile. Certamente che sì.
No,
il cazzo può essere
maschile o femminile.
Il cazzo può essere maschile o femminile, siamo d'accordissimo.
Sì,
non solo, ma poi al di là del fatto che in base a tutto, ma poi al di là del fatto
tu devi capire la vita.
In base a tutto, ma che vuol dire in base a che, ragazzi? Ma che stiamo scherzando?
Ah,
ma
beh, sì, ho capito.
Ah, okay. No, mi pare un attimo.
Ok.
Oh.
Lo fate arrabbiare.
No, ma ragazzi, no?
Siete sconcertati.
Io non ho proprio capito, ma va bene.
Il cazzo può essere maschile o femminile?
Perché il cazzo può essere maschile o femminile?
Perché no?
Il cazzo.
Perché no?
E sarà attaccata a maschio e...
Il pensiero retrogrado.
Sarà retrogrado, ma è così.
Mamma mia.
Sarà attaccata a un maschio. Il cazzo, quindi, secondo te, uno che c'ha il cazzo è un maschio.
Oddio, non mi tira dentro sta roba, è tardi, sono stato.
Vabbè.
Ma dite
allora,
sì. Scusa, come me.
Ma no, dite sì, Maurizio, siete due vecchi. Ma che vuol dire dite sì? Cioè, dai, su.
No, io l'ho capito.
Ma tu veramente dici pensi che
favore,
chi ha il cazzo è un maschio?
No, l'ho capito.
Dai.
Che vuol dire dai per favore? Atteggiamento accondiscendente. Che vuol dire dai per favore? Vabbè,
non l'ho capito, io non l'ho capito.
Comunque, in realtà il punto è un altro, secondo me. Il punto è che il fatto che ti piaccia o meno, secondo me, è molto legato alla persona,
certo,
che indossa in questo caso quel pene, no? Cioè, secondo me è quello la cosa che ti suscita mentalmente.
Come si fa a indossare un pene?
Vabbè, questo ci sono
un
quelli
sacco
che
di
li vendono tutti i metti tipo calzetto. Poi, sì, è bravissimo. Vai, sentiamo ancora.
Comunque, ragazzi, vi volevo rassicurare: il gatto sta bene.
Sta bene.
Ha trovato casa a Nerchia e sta bene.
Gatto sta bene. Allora, io sul discorso woke, ragazzi, sui discorsi woke. Bisogna valutare caso per caso. Che il cazzo possa essere maschile o femminile, siamo d'accordo. Cioè, siamo d'accordo. Loro non sono d'accordo, però diciamo che siamo d'accordo. Poi ci sono delle cose che effettivamente lasciano perplesso anche me. Bisognerebbe parlarne con Emiliano Rubbi giovedì, che sicuramente con il reazionario Emiliano Rubbi dopodomani. Io mi impegno a livello manuale nel Glory Hall. Qualcun altro ci chiede Steel Panther con Glory Hall. Carico paesani di Milano. Ma come è potuto venire in mente di andare in giro per Ostia con le mutande di Batman? Non leggete le recensioni, non sapete che vanno davvero a ruba questo genere di mutande qui nel Lazio, specialmente sul lungomare? Ma dai, minchia Mauri. Allora, c'è la novità delle larve, torniamo fra pochissimo. Radio Rock Podcast. Secondo me bisogna ragionare caso per caso, no? Adesso io ho letto una notizia, non la trovo più, però sul che stamattina proprio l'avevo letta, o ieri sera, non mi ricordo. E ho detto, questo è un po' eccessivo, secondo me. Cioè, è un po' eccessivo. Adesso non mi ricordo di che si trattava. Sì. Però bisogna valutare.
No, avevi detto così. Molto volentieri le mie mutande di Hulk.
Sì.
Ma se poi dopo se le rivendono per comprarsi la troca?
Ah, è vero, questo è vero, però. Attenzione.
Quello però non è affar tuo, come fai a gestire.
Beh, bravo, non è affar tuo. Non ti vuoi.
Il mal tolto, basta.
È come dire, ragazzi, io do 100 euro a mio figlio, no, per comprarsi il gelato. E mio figlio.
Ma che gelato si compra?
Compra il gelato voi. E lui si va a comprare
così
la droga. E se si compra la droga, che devo fare io? Si comprasse la droga, sì. Basta che ne piglia poca.
No,
no, no, no, no, no. Ah, vabbè. Allora, dimenticare la tua amata e innamorarti di nuovo di lei. Ah, questo sarebbe Se mi lasci di cancello, sostanzialmente. Ha fatto spoiler, diciamo.
Mamma mia, che noia.
Ma perché che noia? Ma
posso dire che sei noia. Ma Paolo, ti facevo più romantico.
Poi, sì, ma non è romantico per niente. Non so,
non so.
Tu ti dimentichi la tua amata e innamori un'altra volta.
Ma che bello.
No, beh, però
c'è cioè, in altra occasione nella vita,
secondo me, tra tante, scusa, non l'hai visto? Non l'hai visto? Vabbè, vedilo però. Vedilo perché sono curioso. Io ripeto, sono curioso di capire se regge o no la prova del tempo. Perché c'ho qualche dubbio. Però effettivamente all'epoca, secondo me, era un'intuizione, sì, stata un'intuizione sì, geniale. In una serie di commedie tutte uguali, sì. È stata una cosa, secondo me, molto particolare,
sì,
no? Il presupposto di dire
un po'
la forza del destino, no? Di dire alla fine pure che cancelli i ricordi. Se
io l'ho visto solo perché c'è,
se te devi incontrare quella persona, ti ci incontri.
Whistler, che bello, allora, però.
Guarda, raccontata che così è un
secondo
una
me
bella,
è molto bello, è molto bello. Certo, non è un film, diciamo, mi faccio quattro risate, va, che cosa mi posso vedere stasera?
No, però.
Che mi diverto. Sentiamo, vai.
Scusami, ma perché chiedere scusa ai topi se gli cancelliamo poi la memoria? Cioè, poi non se lo ricordano, li abbiamo fatti soffrire, quindi tutto a posto.
Ah, quindi abbiamo risolto così, diciamo. Abbiamo risolto così. C'è un cavallerizzo. No, com'è cavallerizzo?
Cavallarizzo.
Credo che al di là dei serial killer siamo tutti quanti il frutto dei nostri ricordi e delle nostre esperienze, belli e brutti.
Vabbè, questo ok, però
ci togli l'identità.
L'identità. Però magari qualcuno vuole farsi togliere l'identità, magari
anche quello.
Buongiorno Maurizio, il pubblico ti ama, è vero. Buongiorno a tutti, vero. Ma
confermo questo
quel film è un capolavoro e non ti piace Totò. Io domande me fare. Farei.
Allora, non ti piace Se mi lasci di cancello, non mi piace Totò. No. E poi pretendi che il pubblico ti ami.
Mi piace neanche Jerry Calogna.
Due domande fatte.
A te ti piace niente. Vabbè,
no,
buongiorno, The Rock Show, ma quando levate le larve dalla rotazione? Allora, perché questo nostro amico è odia le larve. Perché era nella band inizialmente, poi è stato buttato fuori. Buttato fuori.
Allora
e ha covato del rancore. Ma secondo me Paniconi odia sto film perché parla da uomo ferito. Che ci nascondi, Mauri?
No, niente.
Tiralo fuori. Tiralo fuori.
Tiralo fuori tutto, Mauri. Non un pezzetto.
Vai con la sigla
fuori
dell'aneddoto di Mauri, vai. La rottura dei coglioni, queste sigle. Vabbè,
beh, perché sarà.
Allora, la mentalità woke prevede che lo devi scaldare molto prima di usarlo.
Ma che
ne so. Vabbè, sentiamo ancora. Vai.
Io però vorrei spezzare una lancia a favore di Alessandro Tirocchi. Perché Alessandro Tirocchi non è che non è d'accordo che il cazzo sia maschile o femminile. Alessandro Tirocchi non ha capito. E sono due cose diverse.
Ma io l'ho detto che non ha capito, eh.
Va bene, allora, ma il romanticismo è fortemente patriarcale.
Vabbè, che c'entra? Il romanticismo va in due direzioni.
Allora, su questo chi è.
Se tu intendi il romanticismo come il principe azzurro che ti deve salvare? Sì, ma per me il romanticismo.
Romanticismo
è l'amore.
Io credo che l'ascoltatore fosse un po' ironico e se dire, ma qui è tutto patriarcale, allora anche il romanticismo è patriarcale.
Ma questo interpreti te, cioè stai leggendo un messaggio con un intento.
In bocca le parole
no.
I messaggi non vanno a lei.
Conosco l'ascoltatore.
C'era una banda con il Losco, Cutolino, Sventrapapere, Erpecora, un altro che si chiamava Dracula, eccetera. Maurizio Paniconi mi hanno detto che ha provato a entrare in quella banda, ma loro non l'hanno voluto, che era troppo malvagio, troppo cattivo.
Troppo malvagio, troppo cattivo. Allora, sabato 2 novembre, a partire dalle ore 21:30, Preferisco Ignazio, Stendardo Release Party, le mutande dei ragazzi. Al Wishlist Club, la formazione romana presenta il suo primo EP nel corso di una serata di ingresso gratuito, che vedrà alternarsi sul palco anche i Botanici, Cabrera e i Lisin. Sabato 2 novembre, Preferisco Ignazio in concerto, Stendardo Release Party al Wishlist Club via dei Volci 126B a Roma. È un evento Radio Rock, Grato Cuore, Wearside e Delta Ramificazioni. Molto bene, noi torniamo fra pochissimo, prima però arrivano i Black Keys di Beautiful People. Radio Rock Podcast. Chissà, Beautiful People, insomma, se ricordi li facciamo rimuovere o no? Brutti, prevalentemente direi, no? I brutti. Tanto Hitler leggevo delle cose interessanti, il Führer. Allora, senti, è sessismo. Allora,
no?
Questa è la notizia, cioè la cosa che mi interesserebbe chiarire. È sessismo o non è sessismo quello di Hitler? Voglio capire.
A caso ti direi sì senza ascoltare.
Sì, però
allora vediamo. Allora,
dubbio,
Hitler,
vediamo.
Cerchiamo di capire, perché se no questo signore lo massacriamo ogni volta.
Sì.
Allora, era antisemita? Sì, penso di sì, direi di
però,
sì.
Scusa,
per quanto?
Poco.
Però era un po' antitutto.
Allora, era antisemita, anticomunista,
anti
omofobo probabilmente.
Omofobo che lo sappiamo, sì, lo sappiamo.
Beh, sì, ha deportato
sì,
anche gay.
Sì. Sessista? Verifichiamo. Allora, Eva Braun si prese una violenta sfuriata. Dal signor Hitler l'unica volta che gli si parò davanti con le labbra velate da un filo di rossetto. Hitler ha detto subito: le donne devono essere acqua e sapone, via quel rossetto.
Voglio sapere se però sono le parole vere queste, il virgolettato.
Allora, leggo il virgolettato. Le donne devono essere acqua e sapone, niente rossetto. L'unico trucco concesso alle donne tedesche deve essere il sangue dei soldati uccisi sui campi di battaglia. Queste le parole. Diciamo, era sessista, quindi pure possiamo dire pubblicamente.
Dipende, insomma, alla fine. Sì, racconta uno
spaccato
di vita.
È uno spaccato di vita. Esatto. Allora, tra l'altro, lui non si preoccupa, il Führer si preoccupava di non avere mai alla sua tavola contemporaneamente i capi fondatori del movimento nazionalsocialista, quindi i compagni delle prime imprese politiche e gli alti gradi dell'esercito, perché si vergognava dell'assoluta modestia dei suoi camerati. Cioè, praticamente lui ha annunciato concerti di cui poi si vergognava e non li faceva. Questo però capita anche a chi ha, vero Maurizio, degli amici, no? Da giovane, da ventenne, di cui poi si vergogna di fare incontrare con quelli che hai conosciuto dopo.
È un po' Mauri.
Intanto questo orologio da polso regalato ad Hitler per il suo 44esimo compleanno, fabbricato in Svizzera, d'oro, carica manuale, sul retro guarnito da una svastica, una bella svastica, e tre date fondamentali per il Führer: 2489, la sua data di nascita, pensa, era nato, avrebbe 35 anni oggi, era nato nel 1989,
da
aprile, stesso
anno, un mese
31-33 quando von Hindenburg lo nominò cancelliere federale, 5-3-33, giocatevi se vi va, quando i nazisti vinsero le elezioni. Nel maggio 45 se ne impossessò un soldato francese. Che fine ha fatto questo orologio? Cioè, 3, 8, tu, Maurizio? 9, 9.
Magari.
Cioè, tu, magari perché nel 2022 è stato battuto un'asta nel Maryland per più di $1,000,000. Io saprei chi è che spende un milione di dollari per comprasse orologio di Hitler.
Capirai, ci sarà stata la fila.
L'evento storico però è importante. Oh.
Sì, io non ci spenderei un milione di dollari. A meno che molti lo fanno anche, sai, un po' come all'asta delle le aste... di quadri, di opere d'arte, lo fanno anche per un discorso di investimento, no? Perché comprano per poi rivendere, per rivendere poi successivamente. Vabbè, Hitler ha detto anche, ha scritto anzi nel Mein Kampf, i generi sinfonici si potrebbero agevolmente usare a fini ideologici. Poi però al raduno di Norimberga del 38 dice: ho sbagliato, la musica di per sé non può esprimere valori politici, una sinfonia non è in grado di trasmettere le salde convinzioni del nazionalsocialismo, troppe pressioni da parte del partito sugli artisti rischiavano di compromettere il genere, in realtà, di una cosa che poi hanno scoperto anche a loro spese anche gli altri, no? Va bene, sentiamo ancora chi c'è. Hitler un inguaribile romantico, dice Hitler, come si chiama qua? Loris Hitler.
Io ricordo che a suo tempo andrei a vedere Se mi lasci ti cancello, perché era un film di Michel Gondry che io avevo amato tantissimo.
Come no?
Durante il suo periodo dei video musicali, per esempio mi piaceva tantissimo il suo video di Björk, Bachelorette. O anche un video dei Foo Fighters, mi pare. Quindi sono andato, come dire, a scatola chiusa, dicendo: ah, sicuramente è un film che mi piacerà. Diciamo che mi è piaciuto, però secondo me, io sono d'accordo con chi dice che non regge il tempo.
In realtà io non sono sicuro di questo, ho un sospetto e lo vorrei rivedere. Comunque Valerio dice: sperimentiamo sui topi, così mi faccio cancellare Se mi lasci di cancello. La visione di... capito? Questo è metacinema, Mi faccio cancellare la visione di Se mi lasci di cancello e non me lo rivedo. Ma è già arrivato il fenomeno che si lamenta la traduzione del titolo? Vabbè, troppi ne sono arrivati, ragazzi. Sì. Di fenomeni di questo genere. Conosco l'ascoltatore? Io mica e te... Ah, vedi, Maurizio, mica io e te abbiamo mai mangiato insieme, sebbene mi invidi sempre dicendomi se no poi devo chiamare quell'altro senza fare nomi.
Ma chi?
Vergognati, Maurizio, di questo. Come che scopriamo. Chiamare,
ma sappiamo tutto, tutti ormai.
Quello che scopriamo adesso. Allora, ci fermiamo un attimo per la pubblicità. Torniamo, ragazzi, in diretta per parlare di Da questa sera si recita a Soggetto. Il metodo Pirandello, lo spettacolo in scena dal 30 ottobre al 10 novembre 2024 con di e con Paolo Rossi. Tra l'altro ci sarà con noi anche Carlo Gabbardini, nostro amico che ha scritto insieme a Paolo lo spettacolo, e quindi tra poco ne parliamo. Gli faremo anche scegliere la musica con loro in studio. Pubblicità, torniamo fra poco. Radio Rock Podcast. Miles Kennedy con Saving Face alle 9.14 minuti su Radio Rock. Oggi è martedì 29 ottobre. Io sono Emilio Pappagallo con voi come ogni giorno. Martina Caronna insieme a noi nel The Rock Show. Diamo il buongiorno anche al nostro Boris Sollazzo. Ciao Boris, buongiorno.
Buongiorno.
E allora parliamo di Da questa sera si recita a Soggetto, il metodo Pirandello. Vogliamo regalare subito dei biglietti sulla fiducia? Abbiamo ancora parlato, vai, non abbiamo detto nulla ancora.
Due li regala Paolo Rossi e due Carlo Gabbardini.
Perfetto, allora 31 ottobre alle 21 e 1 novembre alle 19.30. Vediamo un po' già chi scrive subito così sulla fiducia. Intanto diamo il buongiorno ai nostri ospiti. Oggi un piacevolissimo ritorno per due, mi permetto di dire, due amici di Radio Rock. Adesso mi sconfesseranno, diranno no, non voglio essere associato a questa radio di merda. Però vi sta sul cazzo. Però insomma, Paolo Rossi, buongiorno Paolo, buongiorno.
Dopertan, buongiorno.
E Carlo Gabbardini, ciao Carlo, amico di Radio Rock, che tra l'altro ha presentato qua i suoi libri. Abbiamo parlato di Sampa, serie scritta e realizzata da lui, da lui e da altri due.
Vogliamo dire la serie che ha cambiato il destino del docudrama, proprio il destino dello storytelling mondiale.
Assolutamente,
diciamo.
Sì, e la serie anche su Yara, di cui abbiamo parlato recentemente. Magari poi facciamo un piccolo accenno, se vuoi Carlo, perché ho una domanda che proprio ci hanno fatto subito i nostri ascoltatori, che poi magari ti giro
molto volentieri. Intanto saluto, buongiorno a
non
tutti.
Puoi urlarmi
e anche la serie di Sampa scritta appunto e realizzata da Carlo Gabbardini con altri due collaboratori minori, diciamo così.
Adesso sono cazzi suoi quando torno.
Allora regalateli a me, scrivono subito. Calma. Allora scriveteci quale data, se 31/10 o 1/11, e poi vi regaliamo. Soprattutto metteteci anche il nome e cognome. Allora ragazzi, parte su, da questa sera si recita a Soggetto il metodo Pirandello, da domani sera al 10 novembre al teatro Ambra Iovinelli. Quindi per informazioni cliccate su ambraiovinelli.org, il sito del teatro, e trovate tutta la scheda. E poi sono molto curioso di sapere di questo reclutamento semiserio che fate prima dello spettacolo.
È
un reclutamento vero e proprio, Paolo?
Ma più che un reclutamento, non sono degli arruolati, noi li chiamiamo in gergo i malcapitati.
Ok.
Allora, siccome noi abbiamo preso la lettera e il titolo,
sì,
cioè io personalmente ho scelto quest'opera perché ho letto il titolo, mi piaceva il titolo, poi dopo vai a leggerla e in realtà di improvvisato non c'è niente. E allora, come già è accaduto nella storia di questa commedia, diciamo, chiamiamola così, che in fondo è un manifesto teatrale, ci siamo rivoltati, nel senso che noi improvvisiamo veramente, tant'è che abbiamo cambiato il titolo, che originale sarebbe Questa sera si recita, e noi da questa sera, anche se devo dire che io Soggetto vado ormai da una vita, quindi
Ecco, come avete la prima cosa che mi viene da chiedervi è come avete lavorato, no, sull'originale Pirandello, sull'idea pirandelliana. Come l'avete trasformata? Se potete anticiparci qualcosa. Se
allora,
è
non
anticipabile.
È una riscrittura, non è. Gabbardini,
giusto.
Giusto.
Conferma.
Non è una libera interpretazione.
Gabbardini, confermi?
Confermo. Ma
qui sì, sei meno convinto, però.
Voglio sentire dove arriva. No, titubante perché l'improvvisazione in realtà ha delle regole, non è liberissima, è una disciplina quasi militare. Diciamo che ci siamo seduti sopra il copione.
Se posso aggiungere una cosa da autore,
urlo perché capisco che abbiamo solo microfono e lui in piedi, io sono seduto. Però
allora diciamolo, mi è stato chiesto, trova un'altezza comune, ma trovare un'altezza comune con Paolo Rossi seduto è veramente difficile. Ecco, questo
seduto
volevo
sono
dire.
Uguale a quando sono in piedi, non riesco a capire.
No, c'è una questione del testo. Io quello che penso è che difficilmente si può mettere in scena oggi Pirandello questo testo in un'altra maniera, nel senso che tutta l'improvvisazione che c'è di Pirandello, ovviamente, non so, ci sono dei personaggi che dovrebbero essere del pubblico che dicono che avviene, oibò, quindi si sentirebbe subito.
È un po' antico in te come linguaggio.
Esatto, e poi, quindi se mi permettete una cosa, penso che a Pirandello piacerebbe moltissimo questa messa in scena, perché è veramente che da questa sera si recita soggetto.
Però potremmo fare questa cosa, che quelli che vengono, che prendono i biglietti omaggio da Radio Rock, siano quelli che poi si alzano e dicono che avviene, oibò, sarebbe molto questo, bello.
Sì, sì, sono, sì. Anche, ma è una conferenza? Oppure ha iniziato lo spettacolo dopo un'ora e mezza?
Senti, no, vorrei entrare un pochino più nello specifico di questo reclutamento, perché leggo dal sito di ambraiovinelli.org che gli spettatori, anche coloro ai quali regaleremo i biglietti, se volessero, un'ora prima dell'inizio di ciascuna recita possono fare cosa? Ce lo spiegate come funzionerà? Presentandosi al teatro, chiaramente, un'ora in anticipo?
Un'ora in anticipo per non avere la ressa dovuta.
Questa è buona norma, diciamo.
A Roma? Cioè, voi pensate di fare questa cosa a Roma? Cioè che arrivi in un'ora in anticipo, un'ora a Roma?
Mezz'ora in anticipo.
Facciamo 20-25
minuti. 20 minuti in anticipo.
E allora vai a soggetto. Poi possiamo iniziare anche d'ora dopo.
Sei buono, comunque, quei 20 minuti, Boris.
Ma è lo spettacolo perfetto, perché anche se arrivate invece 28 minuti in ritardo, va benissimo, potete entrare e dire la vostra. E questa allora, è la vera cosa.
L'impresa, chiamo così perché la vivo così, è che in realtà è la messa in scena di una messa in prova, cioè come se fosse il primo giorno di prova, quindi nel primo giorno di prova si presenzia all'atto creativo, che è quello tra l'altro più affascinante all'allestimento di uno spettacolo, e quindi è comunque incompiuto, è imperfetto, però è vivo. E sta al nostro mestiere, alla cassetta degli attrezzi che abbiamo accumulato in tutti questi anni, di tenere un ritmo che porti a un sano e politico intrattenimento.
Certo. Senti, prima hai detto che l'improvvisare è una cosa, come dire, è quasi una disciplina militare, no? Come si impara ad improvvisare? Cioè, nel senso, quali sono gli strumenti e le cose che uno deve fare per improvvisare bene, diciamo così?
Beh, intanto devi avere... come posso dire, se noi vediamo il performer, scusate, uso un termine inglese che non è il mio forte, in una specie di trinità: attore, quello che conosce il mestiere, che ha la cassetta, come dicevo prima, degli attrezzi, il personaggio che evoca o che interpreta o che cita, e poi la terza figura, che è la più importante, è la persona. Per improvvisare, per migliorare come improvvisatore, come attore che sa improvvisare, devi anche migliorare come persona, perché la prima cosa da imparare, quella sì che richiede un allenamento militare quasi, è l'ascolto, che è un difetto che penso che abbiamo in tanti.
Molto comune, siccome
dice. Se io dovesse esistere una cattedra di nelle accademie, ma figurati se ci pensano, anche perché è una dote poi della nostra terra quella di poter saper improvvisare. Se ci fosse una cattedra di improvvisazione di 3 anni, il primo anno devi star zitto.
Bellissimo.
Devi star zitto e devi imparare ad ascoltare, perché se non sai ascoltare non sai reagire. Cioè la recitazione di chi improvvisa è tutta sulla reazione, certo, non sull'azione. Certo. Anche perché, diciamola tutta, io non sopporto comunque, in ogni caso, chi si studia la parte a casa, poi arriva il set è diverso, il palcoscenico è diverso, e anche quelli con cui reciterai sono,
certo,
diversi.
Le indicazioni, no? Quindi tu magari ti fai tutto un film e decidi una cosa,
allora,
e poi
tu pensa, allora io devo fare Napoleone, no? Mi studio bene il monologo prima della battaglia di Austerlitz, che entro nella tenda e ci sono tutti gli ufficiali che in preda alla soggezione rispetto alla mia autorità. Io me la studio così, poi arrivo lì e gli attori che fanno i generali non mi cagano, sì. Non mi ascoltano,
certo.
Napoleone perde.
offerta.
Anche Austria, l'esempio è precisissimo, perché in realtà ti devi portare da casa il modo per trovare l'autorità, quindi tu ti puoi preparare qualunque monologo, ma lì certo, è la questione di avere l'autorità davanti a queste persone che in questo momento sono gli altri generali. La vera qualità pazzesca che ha Paolo è il fatto che per improvvisare non bisogna aver paura del vuoto, non bisogna aver paura anche di fallire, e questa è la cosa secondo me più difficile per tutti quelli che stanno intorno a Paolo, sì, perché Paolo veramente non è che non ha paura, a Paolo piace stare su quel filo dove sta per crollare tutto, e lui ammette anche che possa crollare tutto. E quindi è un po' non avere una rete. Poi in realtà la rete c'è, perché c'è Paolo Rossi in scena.
Io vi ricordo sempre che Napoleone muore pazzo, però cioè forse anche
infatti pensavo a Waterloo, forse non l'hanno, hanno deciso di non ascoltarlo nella, più esatto,
è entrato nella tenda, non l'hanno più ascoltato, è improvvisato da solo. Una curiosità però su, chiedo a Carlo a questo punto, ma nel il tuo ruolo in questo senso è costruire una griglia in cui tutte queste improvvisazioni possano trovare una strada, oppure lavorare 10 volte di più di ogni drammaturgo e quindi lavorare anche durante la rappresentazione, poi, dopo, prima?
Ecco. Lui, ma poi dico. Guarda, non c'è ruolo, se posso dire, perché in realtà è come improvvisare dall'inizio, anche durante le prove, anche mentre scrivi. Non lo so quale sia il mio ruolo. Ho dei momenti in cui dico, forse non ho nessunissimo ruolo, ma in realtà è stare di fianco a Paolo e capire quello che viene fuori, o meglio, diciamo sostanzialmente è cercare di identificare ciò che c'è di buono, ma è molto difficile perché è buono in quel momento e la sera dopo magari non è buona, quindi tu puoi dire a Paolo questo è molto buono, ma Paolo non te lo rifarà mai quella cosa lì, quindi in realtà non faccio niente.
No, invece una depressione finale.
Tantissimo. Allora, è che è l'interpretazione del ruolo del drammaturgo che è completamente differente.
Intanto ci scrive Stefano, ma è già cominciata l'intervista? Bellissimo, va bene.
È già in sintonia.
E poi c'è, bravo, e poi c'è Fabio che scrive, posso entrare durante lo spettacolo e urlare, fermi tutti, polizia, questa è una retata, so che
allora,
Paolo apprezzerebbe.
Siccome, no, non l'apprezzo più perché è già successo.
Ah, ecco.
Siccome,
ed era vero però.
Ed era vero. Per cui siccome siamo pronti a rispondere al fuoco è meglio che non lo fai.
Senti,
stavo pensando che non è molto diverso da quello che hai fatto per le serie, le docuserie che hai fatto, perché anche lì in qualche modo sei rimasto in ascolto di quello che succedeva volta per volta, di come le indagini in qualche modo, di come scoperta.
In parte hai ragione, perché la questione è stare sempre diciamo con il prodotto, per dirlo con una parola brutta, e assecondare ciò che può accadere, perché anche in una docuserie è così assolutamente, nel senso che man mano che studi, non so, prima si faceva l'esempio di Yara, che comunque ci abbiamo messo più di 5 anni, cambia tutto, tu ti puoi preparare tutto quello che vuoi, ma nel momento in cui c'è una nuova intervista cambia tutto, ti viene anche voglia di riintervistare tutti, hai delle nuove domande, hai sempre più domande, è diciamo collaborare con l'incertezza, e questa cosa qui è, sì, è uguale nelle docuserie e nel lavoro, anzi se posso dire io l'ho imparato da Paolo perché è il mio maestro, e quindi ho portato diciamo lo sguardo di Paolo all'interno delle docuserie.
Senti, torniamo fra un attimo. Intanto volevo chiedervi, c'è una canzone che volete ascoltare? Una canzone... sceglietemene una a testa se vi va, non è un obbligo ovviamente, però se c'è una cosa che vi va di ascoltare, qualunque
è sempre il momento
cosa...
più difficile, perché io dico sempre Culo dritto di Guccini ed è però ogni volta faccio sentire quella, quindi adesso cambierò.
Paolo?
Non è proprio rock rock.
No,
però...
quello che vuoi.
L'avvelenata di Guccini.
Ma meravigliosa, meravigliosa. Secondo me invece è molto rock.
Sì, no, è
molto
vero,
rock.
È
rockissima.
Va bene, torniamo fra pochissimo. Radio Rock Podcast. Always on the run, lui è Lenny Kravitz. E allora stiamo parlando, sono arrivate parecchie domande per i nostri ospiti Paolo Rossi e Carlo Gabardini per lo spettacolo da questa sera si recita a soggetto il metodo Pirandello al teatro Ambra Iovinelli da domani, in realtà da domani sera sino al 10 novembre, e vi diamo la possibilità, anche se praticamente ormai i biglietti li abbiamo assegnati tutti, però insomma dai, provate ancora, c'è qualcosina,
ce n'è ancora,
riusciamo a fare, quindi 3899 106 600 il vostro nome, cognome, regaliamo 2 biglietti per la data del 31 ottobre alle 21, oppure due biglietti per quella del 1 novembre alle ore 19.30. Poi consultate le date in questo periodo anche di un po' di festivi sul sito ambroiovinelli.org dei vari, dei singoli spettacoli. Carlo, c'è una domanda che ti anticipavo per te, che riguarda insomma, tra i suoi, abbiamo già parlato del fatto che tra i tuoi successi c'è anche la serie Il caso Iara, oltre ogni ragionevole dubbio, che ha scatenato qualche polemica. In questi giorni si discute molto della sospensione di Avetrana, Qui non è Hollywood, su iniziativa del legale del sindaco. Come ti spieghi? Io non credo che sia un discorso legato alla... sono tutti casi, diciamo, che in qualche modo sono arrivati a una verità giuridica, anche se magari contestata o contestabile o... da dove va? Da dove nasce tutta questa polemica? Casi di che insomma sono anche datati, abbastanza datati nella nostra storia. Come mai, secondo te, suscitano ancora tutte queste polemiche, queste serie?
Ma se parli di Avetrana è una questione secondo me molto diversa. Intanto Avetrana è una fiction, non riesco bene a capire che cosa, nel senso che io non l'ho vista. Ovviamente, non so esattamente se c'è una questione che in quella fiction se la prendono in particolar modo con la comunità, diciamo dando un'identità a quella comunità di Avetrana e quindi descrivendola solo da un punto di vista.
Difficile.
Però devo dire...
Difficile raccontarla sotto un altro punto di vista. C'era quel tipo di mercanteggio delle interviste, 500, 1000, 1500 euro. Cioè non è una comunità che in quel contesto si è dimostrato chissà quanto virtuosa.
Sono d'accordissimo, ma la vera cosa che mi chiedo è dove andrà a finire questo tipo di storia, perché onestamente se addirittura i paesi si possono rivoltare dicendo tu non puoi raccontare questa storia, diventa un po' un problema, nel senso poi puoi fare degli appunti, ma vietare il fatto di una messa in onda perché tu come paese ti senti, certo, offeso, mi sembra difficile, nel senso. Però, che allora pensiamo a come vengono mostrati per esempio i paesi arabi nella maggior parte dei film americani. Se potessero dire scusate, noi siamo l'Iran, vorremmo dire che quel film non ci rappresenta per niente, siamo, e diventa molto altro, difficile.
Certo, certo. Però tutto questo è molto pirandelliano, perché Pirandello gioca appunto, quindi su il confine funambolicamente tra finzione e realtà. Anche oggi non si capisce bene quando passi la dogana tra la finzione e la realtà. Faccio un esempio che forse viene detto a volte quando si improvvisa anche in serata. Io non capisco. Io ho incominciato a vedere la fiction dove il presidente dell'Ucraina interpretava il presidente.
Sì.
E non avevo capito bene perché ero entrato dopo e dicevo ma si fa riprendere così e pensavo fosse il
presidente
successiva, diciamo,
il documentaristico, certo. Dopodiché vedo una povera vecchietta che piange davanti a una casa bombardata e penso questa recita bene, quello di prima no. Quindi
c'è una sovrapposizione totale dei
la
piani.
Scelta di Pirandello risponde anche a attuale e risponde anche alle domande che si stanno ponendo su queste serie, sui docufilm, ma è vero o non è vero? Io ho fatto due docufilm su Enzo Iannacci, su Gaber, e vedendolo anche lì, pur essendo docu, beh, mi verrebbe da raccontare, non è detto che non lo faccia, la parte dietro al Santino, che per l'amor di Dio è un omaggio che faccio, anche perché, per dire, l'impresa che noi tenteremo recitando veramente a soggetto, questa quella che vi dà la carica, quindi improvvisando veramente, parte protetta da un motto di Iannacci che era meglio un fiasco trionfale di un successo sobrio. E questo ci guida e mi guida, per cui credo che sia un'impresa e credo che anche lo spettacolo dia il senso di, come posso dire, di evento sicuro, accade qualcosa. E poi c'è una cosa importante per cui lo spettacolo ha non solo esaurito i teatri nella scorsa stagione, e non è un caso che ho chiamato questa ripresa, che in teatro si chiama ripresa, seconda stagione, come fosse una roba di Netflix, perché l'ho rubato, ho cantato l'inno del nemico, gli ho ciulato il sottotesto. Che è il primo Pirandello, sì, abbiamo riempito, abbiamo avuto dei premi non teatrali, perché signori, quindi ha il 31, che com'è che si dice, che dice De Luca, Halloween, Halloween, la festa lì dei morti. Beh, è il primo Pirandello dove il pubblico balla in sala. Se andate in rete, è pieno di riprese di teatri ottocenteschi dove c'è il pubblico che balla la bamba, quindi...
Fantastico. Senti, prima hai detto noi sul palco, perché vogliamo, non l'abbiamo ancora specificato, ma vogliamo ricordare che non sei da solo sul palco.
No, c'è una compagnia, ci sono i due musicisti, i miei figli, che mi seguono da una vita e conoscono il mio metodo più che quello Pirandello a menadito, che sono Emanuele Dell'Aquila e Alex Orciari. Poi c'è un'attrice, Caterina Gabanella, un attore, Alessandro Cassutti. Poi ci sono io e poi qua siamo in cinque, dovevamo essere in sei, ma uno si è defilato all'ultimo momento. Ma più che sei personaggi in cerca d'autore, siamo cinque attori in cerca di soldi, perché abbiamo bisogno di sopravvivere a questi tempi difficili.
Ma Caterina, che se non sbaglio tu incontri a un laboratorio fatto alla Maddalena?
Tutti.
Perché alla valigia dell'attore, il festival dedicato a Gianmaria Volonté, Paolo fa due laboratori, se non sbaglio uno.
Io ne ho fatti due alla Maddalena, ma ho continuato a fare Cassutti. E i miei laboratori in realtà sono dei provini prolungati, perché se io lavoro su la triade, come dicevo prima, attore, persona, personaggio, quello che conta è la persona. Se un attore nel mio genere, posso dire metodo, migliora come attore quando migliora come persona.
Certo.
O peggiora,
lo stavo dicendo io.
Abbiamo due opzioni a scelta.
Migliora o peggiorare.
Però anche era una brava peggiorando è se stesso, esatto, per quello migliora che ho chiesto l'avvelenata prima. Certo. Perché sono in un momento tale per cui... Mi viene da dire anche al pubblico, che non interviene come nel nostro Romeo e Juliet, dove sul palco c'era anche lui facendo le parti, ma lavora come pubblico, balla, canta, può intervenire, alcuni vengono prelevati come nella Guerra dei Mondi sul palco, ma non è la stessa cosa di Romeo e Juliet, non è un provino. I miei laboratori sono dei... un modo per conoscere le persone, per vedere se sono adatti anche come persone oppure non adatti per niente, e allora paradossalmente
adatti.
Diventano adatti.
È vero, fa il giusto.
Senti, c'è un tanto l'ascoltatore che ti fa una domanda, Paolo, e ti chiede come mai, pur avendo comunque lavorato tu in parecchi film, hai spesso scelto o privilegiato il teatro rispetto al cinema, se c'è un motivo particolare.
Allora, io adesso vivo a Trieste da 4 anni. Quando sono andato a Trieste a vivere, sto rispondendo alla domanda, sì, però parto da qui perché è giusto. Perché mi chiamano per un film greco-serbo. E non c'era lavoro, era il Covid, e dico vabbè, io sono nato a Monfalcone, quindi mi faceva anche piacere. Però chiedo una casa, dico guardate, la paga era poca, però c'era il Covid, dico, però se mi date una bella casa in affitto che sto bene, devo star lì un mese, io vengo. La casa era bella, era nella città vecchia di Trieste, nella cabana, nel ghetto, poi, per precisare meglio, e a un certo punto mi accorgo che la casa è di proprietà di un mio amico. Allora gli dico, ma scusa, se io mi fermo, se facciamo un contratto d'affitto normale, e così è stato. Io 4 anni ho fatto a Trieste 4 film, 2 corti. A Milano in 20 anni, 25, 30, mi ricordo neanche più, ne ho fatti altrettanti. Credo che sia il caso che
io resti a Trieste.
L'atmosfera, diciamo, l'atmosfera.
Quindi a Vedrana, qui non è Hollywood, Trieste, qui è Hollywood.
Esatto, per tornare. Intanto mi piace molto Paolo, che il maestro che riporta Pirandello qualunque questione e ci rimette in riga, mi piace veramente molto. Dico una cosa solamente sulla questione che giustamente prima Paolo diceva, ho fatto delle docu-serie per esempio su Enzo, Iannacci. Il problema qui, se vogliamo essere precisi, è approfittando del fatto che c'è anche Boris Sollazzo, che in realtà molto spesso si chiamano docuserie, ma questi prodotti qua sono più dei prodotti agiografici, perché se fosse una docuserie, il bello è proprio che tu racconti anche il lato scuro. di... Beh, no, no, ma è giusto, sì, quello, sì, che tu dici, nel senso che sarebbe bello, è proprio, è un po' uno spartiacque secondo me, nel senso che un conto è fare un prodotto indipendente, un conto è se è su commissione di colui che in realtà è il protagonista, che quindi diventa una geografia e diventa tutt'altro. E per chiudere su Avetrana, secondo me la vera cosa è che un certo tipo di storie forse conviene fare le docuserie, nel senso che su una docuserie il paese non può dire assolutamente niente, perché tu stai dando la realtà dei fatti. Su queste storie, che sono anche spesso dei casi giudiziari complicati, nel momento in cui tu fai una fiction devi prendere posizione, oppure se non prendi posizione tendenzialmente diventa un bruttissimo,
infatti,
film.
Il podcast di Nazzi su il caso di Avetrana, sì, che è ferocissimo nei confronti di Avetrana, ma prende i fatti e li racconta, in alcuni casi prendendo audio, prendendo testimonianze, il sindaco non si è sognato neanche lontanamente di dire niente. Qui ovviamente
dipende da come
anche...
le fai le cose, diciamo.
No, sì, tendenzialmente anche, ma guarda, io anche la serie l'ho vista e secondo me la serie è fatta bene, ma come dice lui, il fatto di usare altre facce, il fatto di usare una narrazione, lascia lo spazio all'opportunismo del sindaco di farsi campagna elettorale.
Oh, in tutto questo, Carlo, se vuole può anche non rispondere, Disney secondo voi, cioè adesso non sono complottista, però qualcuno ha scritto, ma guarda caso Disney sospende la serie per creare hype, cioè, marketing, eccetera, eccetera.
Cioè, poi ci fa un parco a tema da Vetrana, se la compra, dice il sindaco, vai a fare il parco a tema.
C'è qualcuno che chiede...
E il sindaco fa il sindaco del sindaco a tema.
Esatto. C'è qualcuno che chiede, e quindi anche il pubblico riceve un compenso a questo punto, piccolo magari.
Non lo ricevono neanche gli attori a
volte. Senti, c'è un'altra domanda che volevo fare a Paolo, che è, hai raccontato tante volte dei tuoi esordi al derby e del particolare tipo di pubblico, diciamo così, del locale. Hai immaginato o puoi immaginare come interagirebbe quel tipo di pubblico in uno spettacolo di questo genere, come quello che portate domani all'Ambra Iovinelli?
Beh, non ci sarebbe bisogno di reclutarli.
Ci
sarebbe bisogno... Il pubblico, io ultimamente studio molto il pubblico. Sono andato a vedere in studio una registrazione di stand-up. C'erano dei cabarettisti che si esibivano in quella che viene chiamata oggi stand-up. Ora, quando io ho fatto televisione, soprattutto agli inizi, ma anche dopo, c'era un animatore che istruiva prima della trasmissione il pubblico. Qui si ride, qui si applaude, qui si fa questo, qui si fa quest'altro. E sono rimasto incantato, perché ormai il pubblico sa cosa fare senza bisogno dell'animatore. Sta già recitando, questa è la società del palcoscenico, adesso cito Pirandello ancora, ed è pieno di teatrini nella vita e tutti sanno recitare a volte meglio anche di noi che lo facciamo di professione.
Tu lo sai, a proposito di stand up, vado un attimo altrove, tu lo sai che nella nuova generazione di stand up comedian c'è questo dibattito molto aperto su che cos'è la stand up comedian e se si faceva già a suo tempo, e sei proprio tu il centro di questo dibattito, cioè dicono Paolo Rossi era già uno stand up comedian, quindi di che cosa stiamo parlando, e altri invece dicono di no. Sapevi di essere oggetto di questo dibattito anche feroce?
Ma, sì, lo dicono, però sì, ne ho sentito parlare, ma mi interessa relativamente, perché se io fossi quello che faceva la stand up, beh, allora prima di me la facevano Walter Chiari, e prima di Walter Chiari c'era qualcun altro, dove non si può arrivare fino a quelli che a baratto raccontavano i loro viaggi nelle stalle, nella Carnia o in altre zone così agricole o periferiche.
Però posso dissentire col maestro su Walter Chiari, nel senso che no, io non penso che Walter Chiari sia uno stand-upper. Penso assolutamente che invece tu, no, Paolo, sia uno stand-upper. Infatti anche a me mi ha fatto strano quando prima hai detto che oggi si chiamano stand-upper, perché era assolutamente stand-up quella che faceva Paolo. Ma infatti viene da Lenny Bruce, e lui è il Lenny Bruce dei Navigli. Poi c'è stato Zelig che, diciamo, ha ucciso la stand-up.
Ma no,
la
mamma l'ha detta grossa,
qui una bomba,
mamma, come l'ha detta grossa.
Però con stile,
lanciata così, lo sguardo
in chiusura proprio.
Se volete posso dire che ha fatto anche parecchi danni proietti con la sua scuola, però possiamo anche far finta.
Vai alla grande.
Qualcun altro
viene fuori l'anima punk. Senti, queste
dire, non dire che Puffellini è sopravvalutato, dai.
No, non è nel senso che Zelig, dite quello che volete. Diversa, Zelig è una cosa diversa dallo stand up, nel senso che la comicità
ha dato una percezione diversa.
La battuta di 30 secondi non è
polemica come quella dei jazzisti, non è jazz perché non c'è il si bemolle, non so cazzo neanche io
è
dico.
Poco punk questa
ma è roba da cortine punk. Ma che cazzo me ne frega.
Comunque devo dire una cosa, perché io avrei proposto come canzone Siamo Soli, sì, di Vasco. Adesso ma è arrivato un messaggio in diretta qui di mio marito che mi ha detto assolutamente no. Devi assolutamente chiedere la rappresentante sociale con la città addosso,
e questo dimostra che Gabardini non è un sottone. Arriva il messaggio del marito e lui immediatamente la rappresentante cambia scelta.
Hai unito, hai fuso due belle, la rappresentante di lista e lo Stato sociale.
Chiedo scusa, sociale, ovviamente. La era la rappresentante di lista, adesso mio marito mi ammazzerà.
Fratello, abbracciamoci perché io sono come te.
Che io sto lavorando, io che ho avuto tre mogli, devo lavorare con uno che ha avuto un marito.
Ragazzi, è così, è così. Ragazzi, io vi ringrazio.
Tutto liquido.
Chiudiamo, bravo. Tra l'altro,
mi sento umido.
Adesso mi viene da chiederti in chiusura, Paolo, però su queste cose del faccio una provocazione un po', vabbè. Su queste cose del non si può più dire, del non possiamo più dire, tu hai una posizione, come dire, granitica.
Anche questa è una polemica da cortile,
ecco, cioè, oppure caso
se
per
mi
caso
viene da dire una cosa io la dico, dopodiché se mi censurano vai a vedere il giorno dopo in teatro la fila in biglietteria.
Sì, questo diciamo
io che la trovo una boiata, questa di non si può più dire niente, cioè, perché secondo me il problema è che oggi semmai si può veramente dire tutto, nel senso che abbiamo politici, certo, che dicono a uno che delinque perché non lo ammazziamo, perché non facciamo la castrazione chimica, perché non ci mancherai a uno che muore, cioè questo è veramente che si può dire. Guarda, tutto,
ma sì, non ha proprio senso secondo me in un paese come l'Italia, perché in altri paesi effettivamente si è fatto il giro. Si può dire, non si può dire, uoche, e di nuovo cerchiamo, certo, di essere politicamente scorretti. Da noi siamo passati dal si può dire tutto
all'altro,
al non si può più dire niente, senza passare per quella come dire elaborazione, e quello rende folle tutto quanto. E mi fa venire in mente un podcast che io adoro, che è Tintoria, con Daniele Tinti e Stefano Rapone.
Vero.
Che ha fatto prima di Paolo Sorrentino, e questo è bellissimo già come scelta, Giorgio Montanini, che per un'ora e mezza, io lo adoro Giorgio, anche in questa sua deriva Novax folle che ha fatto, però Montanini ha passato un'ora e mezza a dire non si può di più dire niente, e nel frattempo diceva, cioè per un'ora e mezza ha usato il podcast per dire tutto quello che
può,
e nessuno
punto
gliel'ha impedito,
è questo il punto.
Esatto, e nessuno gli ha impedito,
quindi puoi dire quello che cazzo ti pare,
mi sembra solo uno stratagemma comico di infimo ordine, cioè capito, come la scena della saponetta.
Ma comunque un attore dalla Grecia in poi, voglio dire, ha diritto a dire anche quello che non pensa, perché è un attore in quel momento sul palco e deve tirar fuori anche la parte nera.
Certo.
E quindi, per dire, può nascere anche da un errore improvvisando. È successo poco tempo fa, ma la riporto, uno del pubblico mi ha detto a un certo punto: ma non hai paura che tornino i fascisti? E la battuta era: perché erano andati via? Quella sera mi è uscito. Ma così, ma sono un attore, ho diritto di dire anche quello. Lui fa: non hai paura che tornino i fascisti? E mi è uscito improvvisando, capita. Ma perché? Eravamo andati via.
Ah, quindi ci sei messo in mezzo.
L'ho guardato e ho detto: ti sei spaventato, eh?
Anch'io.
Questo deve fare. E io ho cambiato il copione così per prendere della Siale.
Va bene, io ringrazio Paolo Rossi e Carlo Gabardini che sono stati con noi quest'oggi. Sono tornati a trovarci per parlare, in questo caso, ma vi aspettiamo presto di nuovo qui in studio. Da questa sera si recita a Soggetto il metodo Pirandello dal 30 ottobre
si
fino a
balla,
domani.
Si balla.
Attenzione, si perché si balla.
Ed è vero, è vero, perché di solito quando si dice in teatro, no, invece è vero,
esatto,
si balla.
Queste, in rete,
ecco, no. Fino al 10 novembre sul
è
sito.
È chiaro che agli scolastici hai trattato protestanti ortodossi.
No, non va bene questa cosa qui. No?
Invece Pirandello, ovunque sia, balla con noi ogni sera.
Bene. Io stavo per dire Pirandello era punk, poi mi sono reso conto di quanto è retorica questa affermazione.
Pirandello.
No, perché poi quando dici hanno soci, capito? No, Mozart era punk, non so, quelle cose che cazzo vuol dire? Non vuol dire niente. Però.
No, Pirandello era rockabilly.
Rockabilly, allora questo sì, era rockabilly. Allora, grazie a Paolo Rossi e Carlo Gabardini, sul sito ambraiovinelli.org trovate la possibilità naturalmente di acquistare i biglietti e tutte le info per lo spettacolo. Carlo, ascoltiamo la tua richiesta adesso, anzi la vostra richiesta.
La sua richiesta, la ricordiamo.
La tua richiesta spontanea, diciamo così.
Mi ha già sgridato perché ho sbagliato il nome, quindi sono rovinato. Credo che rimarrò qua a vivere a Radio Rock.
Allora, ascoltiamo la richiesta di Moreno adesso per la rappresentante di lista.
Guarda, è la stessa esatta dinamica che ho io a casa, quindi io lo capisco, fratello mio. Vieni, puoi venire da me se vuoi. Se solo lei mi desse il permesso, tu potresti dormire da me.
Grazie. Grazie Carlo, alla prossima. Grazie a Paolo, grazie anche a Boris Sollazzo, che ritroviamo venerdì nel Sollazzo del Pappagallo. Ciao Martina, domani. Ciao.
Tutto il meglio dei 106.6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.